Signor Presidente, per la registrazione devo parlare in qualche microfono particolare? No? Ok. Lei mi darà atto, signor Presidente, che io per doverosa correttezza verso il collegio l'ho detto prima che non sarò breve. Devo far vedere dei video e come lei sa difendo degli imputati che in primo grado non è che hanno avuto una condanna leggera. Quindi io cercherò di fare come meglio posso. Poi eventualmente se divago o parlo d'altro, il codice vi consente di togliermi la parola. Io mi rimetto, sono sempre molto rispettoso del collegio. Credo che prima di entrare nel merito, e lo farò immediatamente, della posizione degli imputati Valguarnera e Arculeo, occorrono fare alcune valutazioni generali su questo processo. Perché questo processo, che per il suo gigantismo è stato un unicum forse nella storia della giurisprudenza italiana, è stato in qualche modo, secondo me perlomeno, anticipatore di una serie di tendenze, a mio sommesso avviso, negative, che poi purtroppo però si sono avute in generale nel nostro paese, perché nel rapporto fra il tribunale, l'accusa, la difesa e il collegio giudicante, alla fine sono venuti a enuclearsi di fatto, non per volontà sicuramente dei soggetti interessati, alcune tendenze che poi sono all'ordine del giorno anche del dibattito politico e culturale del nostro paese. Ho detto prima, dal mio punto di vista, ovviamente ritenendomi un uomo dell'Ottocento, sono principi che non posso accettare, ma li individuo perché sono questioni che poi troveremo nel concreto. Perché fatta questa premessa molto breve, poi io tutta la mia discussione la vorrò collegare ai fatti, perché viviamo in un'epoca storica in cui i fatti scompaiono e alla fine si ritiene di dovere valutare i fatti semplicemente con la reiterazione del principio, cioè parlerò dei fatti, dirò dei fatti, eccetera, ma poi i fatti non emergono. È per questo che noi, sia pure in sintesi, faremo vedere anche qualche video, perché è il modo migliore, secondo noi, in forma sintetica. Il collegio d'appello evidentemente non ha vissuto l'istruttoria dibattimentale e quindi non ha avuto modo di percepire questi supporti, per cui forse è utile in sede di discussione finale farli vedere. Il primo problema che enuncio è una tendenziale modificazione di fatto del ruolo e della figura del pubblico ministero. Noi siamo abituati a ragionare nei confronti del pubblico ministero come di un magistrato autonomo che raccoglie prove anche a favore dell'imputato. Voi avete letto le carte processuali e avete visto che tendenzialmente, forse proprio per la dinamica intrinseca a questo processo, il pubblico ministero, e sto parlando della figura impersonale, ovviamente non sto parlando dei singoli magistrati, si è di fatto trasformato in una sorta di avvocato della polizia, che è quello che poi qualcuno vorrebbe. Poi la seconda cosa, e poi su questo tornerò perché volevo parlare anche, se con un certo imbarazzo, e dirò poi perché, della requisitoria della Procura Generale. La seconda questione che voglio sollevare è l'interpretazione restrittiva del concetto di ordine pubblico. Ne hanno già parlato i colleghi e quindi non mi soffermo, sarò molto breve. Però faccio solo una notazione di tipo culturale, se vogliamo. Ora, quando si parla di reati contro l'ordine pubblico, il vecchio legislatore, credo di poterla dire questa parola, fascista, tuttavia non pensava paradossalmente a quella concezione di ordine pubblico come ordine materiale, come ordine di piazza, passatemi la semplificazione, che è il substrato di tutte le valutazioni che ha fatto la Procura in primo grado e che fa anche in appello e che tutto sommato sono anche un pochino passate nella sentenza di primo grado. Poi specificherò. E devo dire, la cosa più inquietante di tutte, e su questo ci sono anche dei video abbastanza illuminanti, uno svuotamento di fatto di un principio costituzionale fondamentale per il nostro ordinamento democratico, che è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Perché? Perché sia la dinamica delle indagini, come sono sorte, sia l'evolversi delle indagini, sia l'andamento dell'istruttoria dibattimentale del primo grado ha dimostrato che questi 26-25 imputati sono stati in qualche modo colpiti da un effetto, passatemi la battuta, random. Cioè, perché loro e non quegli altri? Perché Arculeo e Valguarnera e non veri devastatori conclamati? Per un semplice motivo, perché Arculeo e Valguarnera nella situazione che poi esamineremo nel dettaglio sono stati arrestati e quindi hanno già un punto di riferimento. Allora, siccome sono stati arrestati, fotosegnalati, possiamo nell'esaminare quelle 650 ore di video di quel maxi programma informatico di cui si dotò a suo tempo la procura, vedere tutte le immagini in cui loro sono presenti e quindi collegare queste immagini, che di per sé nel 99,9% dei casi, direi anche nel 100% dei casi, non dicono niente, collegare queste immagini al disegno che prioritariamente con una sorta di pregiudizio è stato fatto ed è figlio nel caso specifico dell'arresto, e quindi imputarli prima e condannarli poi per 419, anche se il momento dell'arresto poi si dimostra non essere avvenuto neanche lontanamente con le dinamiche e con le conseguenze di cui ha parlato l'accusa. Per questo motivo, quando affronteremo e ci andremo prestissimo cominceremo ad affrontare Arculeo e Valguarnera, cominceremo dalla fine, cioè dal momento in cui Arculeo e Valguarnera alle ore 18 del 20 luglio 2001 davanti alla caserma della Polizia Stradale di Via Saluzzo vengono arrestati. Queste sono le anticipazioni francamente un po' inquietanti, per cui tutto il processo vive su una serie di dati a priori. Per esempio, un primo dato a priori che segnalo al collegio e sul quale occorrerà ragionare, perché su questo paradossalmente sono d'accordo con la Procura Generale, anche se ovviamente sono d'accordo in linea di principio, ma poi traggo delle conseguenze esattamente opposte. Cioè, risulta pericoloso distinguere fra blocco nero e tute bianche, principalmente per un fatto che il blocco nero non esiste. Non nel senso che non ci siano state persone che durante i fatti di Genova si sono macchiate di comportamenti molto gravi, hanno compiuto degli atti anche molto negativamente molto significativi, ma perché mentre le tute bianche sono un movimento politico in qualche modo riconoscibile almeno all'epoca dei fatti, il blocco nero è una definizione giornalistica e si sono aggregati d'ufficio al blocco nero anche una serie di personaggi imputati in questo processo, che il blocco nero tuttora a distanza di 8 anni dai fatti non sanno neanche che cos'è. Arculeo e Valguarnera, se voi li chiedeste ora a 8 anni di distanza dai fatti, con tutto che sono stati condannati a pene spaventose per far parte del blocco nero, che cos'è il blocco nero, non sanno che cos'è. Non lo sapevano prima, non lo sapevano durante, non lo sanno nemmeno ora, perché sono lontani mille miglia da questo tipo di problematiche. Quindi questa semplificazione è una semplificazione che va superata. E qual è l'unico modo per superarla? Una valutazione dei fatti. Questo è l'unico modo per superarla, perché gli schematismi possono portare a conseguenze abbastanza paradossali. Io vado ovviamente molto di fretta. Se noi prendiamo la posizione della scusate, perché qui si dice sempre che se noi comunque prendiamo la posizione della pubblica accusa sul punto, noi non possiamo non vedere che questa posizione in qualche modo è fortemente influenzata da questo tipo di impostazione. Tuttavia, io credo che occorra ancorarsi ad alcuni concetti base. Su questo credo si possa ragionevolmente si possa ragionevolmente introdurre, diciamo, un elemento di continuità fra quello che viene detto dalla pubblica accusa e quello che emerge nella sentenza e forse anche in quelli che sono i convincimenti della difesa. Ancoriamoci innanzitutto a una definizione di devastazione e saccheggio. Ora vado di corsa perché tanto è un elemento che è stato più volte affrontato e approfondito, ma quando si parla di episodi massivi di devastazione e saccheggio, quando si parla di danneggiamento e furto che devono raggiungere una complessità, un'entità e un'intensità e una portata tali da porsi come minaccia all'ordine pubblico, e ripeto, però per ordine pubblico io intendo un qualcosa di costituzionalmente ancorato, non intendo la piazza, è chiaro che poi noi ci dobbiamo trovare nel concreto dell'analisi delle varie situazioni, ci dobbiamo trovare a ritrovare questi elementi all'interno dei singoli comportamenti degli imputati, e questo è quello che noi cercheremo di fare, cioè trovare all'interno dei singoli comportamenti dei singoli imputati un ancoraggio a queste problematiche. Io vado, ripeto, molto velocemente perché poi voglio affrontare il problema dei problemi, cioè l'analisi dei fatti. Mi interessava esaminare rapidissimamente la questione dell'avvocato della polizia. Allora, se il pubblico ministero è un magistrato autonomo, che quindi è obbligato a raccogliere le prove anche a favore dell'imputato, e comunque voglio essere ancora più limitativo e moderato nella mia valutazione, se le trova fa in modo di farle emergere, se avviene un esame di un test e ci sono delle contraddizioni con precedenti atti, fa la contestazione, non fa la contestazione solo quando gli fa comodo, su questo poi torneremo nel caso dei miei, è chiaro che non si può sempre e comunque giustificare il comportamento delle forze dell'ordine, perché in questo processo sono stati provati, al di là di ogni ragionevole dubbio, e parlo di Tolemaide per fare un esempio emblematico, ma non è solo questo, perché poi andremo ai miei assistiti, sono stati provati dei comportamenti della polizia che sono comportamenti delittuosi, non sono comportamenti solamente illegittimi, ma sono comportamenti delittuosi. E allora non si può fare come ha fatto la pubblica accusa, la quale pubblica accusa ha portato avanti un florilegio di non rileva, non importa, non fa parte di questo processo, e no, fa parte. Qua tutte le volte in cui si vedevano delle cose che non stavano bene in questo teorema. Sintetizzando molto, la norma incriminatrice che è stata utilizzata, cioè il 419, che come le signorie loro sanno molto meglio di me, è una norma assolutamente desueta e che è stata ripristinata dal buio della storia dove giustamente doveva stare, solamente perché io credo, questa è una mia interpretazione personale, me ne assumo la responsabilità, non si riusciva a fare un'efficace opera di prevenzione delle violenze negli stadi perché le pene erano troppo poco severe verso questi comportamenti delittuosi, e allora si è detto vabbè, vediamo di contestare sulla base di una lettura estremamente limitativa e non costituzionalmente orientata, vediamo di contestare il 419 così questi imparano. E allora se si contesta all'ultra violento, a maggior ragione si può contestare al manifestante violento, ma questo è un errore nella prima impostazione, è un salto logico pericolosissimo nella seconda, cioè l'interpretazione di questa norma in una maniera chiusa, oggettivistica, per cui addirittura la pubblica accusa, poi fortunatamente il tribunale, la sua sentenza non l'ha seguita su questa linea pericolosa, diceva che se nella situazione data, cioè i fatti di Genova del 2001, un soggetto commetteva un qualunque fatto di furto o danneggiamento, automaticamente ricadeva in via automatica nella devastazione e saccheggio. Questa era l'impostazione della pubblica accusa, che un po' è rimasta, perché poi alla fine, se andiamo a vedere i fatti concreti, sì, c'è una foto qui, una foto là, sì, forse, ma sembra, ma fatti concreti, e io ovviamente parlo dei miei tre assistiti, fatti concreti sono assai pochi. Nel caso di Arculea e Valguarnera non ce ne sono per niente. La forzatura dell'elemento soggettivo, io so benissimo, e l'hanno detto molto meglio di me alcuni colleghi autorevoli, io so benissimo che qui stiamo parlando di un reato a dolo generico, lo so benissimo, ma ancorché dolo generico, ci vuole il dolo di turbare l'ordine pubblico, e ripeto, inteso in quel senso che abbiamo detto poc'anzi. Altrimenti si arriva, ripeto, a fare un'operazione automatica che è estremamente grave, così come è grave la forzatura dell'interpretazione delle norme sul concorso, e su quello poi torneremo nei casi concreti, ma anche le norme sul concorso, laddove sostanzialmente in molti casi si è ritenuto che la mera connivenza costituisse concorso morale nel reato. A fronte di questo, il Tribunale di Genova, nella sua sentenza, ovviamente ha superato molte contraddizioni che erano presenti nell'impostazione della pubblica accusa, però secondo noi questa sentenza, che pure ha fatto uno sforzo, e lo sforzo si vede in alcuni casi concreti, separa il 20 dal 21, applica delle esimenti, entra nel merito di alcuni comportamenti illegittimi e illeciti della forza pubblica, considera lo straordinario lavoro, no, non l'ho fatto io e lo posso dire, quindi fatto dalla difesa, dei consulenti della difesa, che sostituendosi in qualche modo a chi avrebbe dovuto farlo per ragioni istituzionali, hanno cercato senza infingimenti e davvero con una onestà intellettuale straordinaria di ricostruire i fatti di Genova. Voi sapete i video, avete sicuramente letto e seguito. Però qual è il punto di caduta dal punto di vista politico-culturale? Poi andiamo nel concreto di questa sentenza. Il punto di caduta è che non trae tutte le conseguenze logiche dall'impostazione, non scioglie il nodo della definizione di ordine pubblico, e per cui interpreta ancora il 419 in maniera sbagliata. Non verifica fino in fondo con coerenza, e il caso di Arculea e Valguarnera è emblematico secondo me, sono posizioni di chiusura di tutto questo processo, disgraziatamente sono capitate a me e quindi le devo affrontare, perché il caso di Arculea e Valguarnera, non perché li difendo io, ci mancherebbe, è un caso molto particolare che secondo me è la chiave di volta per capire gli errori in cui è in corsa anche il Tribunale. Non è stata fatta un'analisi fino in fondo, una verifica fino in fondo dell'istruttore dibattimentale. Risultato pratico di questo, che grosso modo, in gran parte, e qui vado proprio a semplificare molto, per alcuni imputati si è riconosciuta la situazione di fatto, e quindi il risultato pratico che si è applicata all'esimente di quell'articolo 4 del decreto governativo 288 per i fatti di via Tolemaide, anche se in una maniera, che poi lo diremo, non completa, l'ha già detto molto bene la collega Alborghetti, ma che per altri, cioè quelli che non erano riconducibili immediatamente, di cui la critica allo schema tutte bianche, blocco nero, li si è iscritti d'ufficio al blocco nero, con la conseguenza drammatica che la loro pena automaticamente, in virtù della contestazione e della ritenuta sussistenza del 419, è partita da 8 anni come pena minima, il che è un abominio secondo me, se vediamo i fatti, e ora li stiamo per vedere. Andiamo ai fatti, e fra pochi secondi faremo vedere le prime immagini. Solo volevo dire una cosa anche per stemperare, io durante la mia discussione prenderò in esame le posizioni dell'accusa e anche dell'accusa per come era presentata in questo processo. Devo dire però che una cosa che mi lascia un po' imbarazzato è che, se non ho capito male e se non ho letto male le carte e ascoltato bene male le registrazioni, in realtà la Procura Generale non ha concluso nei confronti dei miei assistiti. Quindi io mi regolo considerando che quello che ha detto la Procura Generale vale anche per i miei assistiti, a parte che nella discussione della Procura Generale, che se non ho capito male sempre nella requisitoria del PG si richiama in maniera molto precisa i motivi d'appello, in questa requisitoria diciamo la persona fisica più citata non è uno degli imputati ma è Luca Casarini, che in questo processo non c'è, e quindi mi sembra che sia una persona della quale non si doveva parlare, ma comunque la Procura Generale ha ritenuto di citarlo più volte, mentre ha ritenuto di non citare gli imputati e tra l'altro di non prendere in considerazione nessuna delle posizioni, men che meno quelle da me patrocinate, nessuna delle posizioni degli imputati. E quindi io sono un po' in imbarazzo, poi vedremo. Voglio sperare, e qui do una lettura ottimistica e una chiave ottimistica, voglio sperare che questa non conclusione nei confronti dei miei assistiti voglia significare che nel corso del processo di secondo grado l'accusa si sia resa conto che forse la convinzione nel chiedere, nel reiterare le richieste di condanna già del primo grado è venuta meno, e quindi non se l'è sentita anche di ripetere la requisitoria nei confronti dei miei assistiti. Voglio sperare così, voglio interpretare questa dimenticanza, che non so poi se è dimenticanza e le cui conseguenze pratiche le valuterà il collegio, ma a me sinceramente interessano poco, perché io voglio arrivare alla verità, non voglio trincerarmi dietro questioni formalistiche, voglio interpretarla, dicevo, in buona parte. Chiedo al dottor Bachschmidt di fare vedere il primo video, e intanto in due parole vorrei dirvi chi sono questi signori che poi vedrete. Io poi, per poterlo illustrare, chiederò l'autorizzazione di potermi spostare leggermente verso destra, perché altrimenti non vedo io. E dicevo, volevo dire molto brevemente chi sono Carlo Arculeo e Antonino Valguanera, perché è importante, signori della Corte d'Appello, è molto importante. Allora, Carlo Arculeo è un ragazzo di 24 anni, all'epoca dei fatti ovviamente, ora ne ha 32, e Antonino Valguarnera è un ragazzo di 20 anni. Valguarnera fa il primo anno di scienze politiche, nonostante tutto si sta laureando in questi giorni, e è figlio di una famiglia modesta, ha sempre lavorato e studiato con buon risultato, anche se ovviamente ci ha messo molto di più a fare l'università per evidenti ragioni. Non ha mai avuto nessun tipo di precedente penale di nessun genere, e dopo i fatti si è sempre comportato in maniera assolutamente corretta. Come poi dirò alla fine, ma ve lo anticipo ora, ha prestato valorosamente servizio in Bosnia come volontario, ha ricevuto un encomio dall'esercito italiano come caporale dell'esercito italiano in Bosnia, e addirittura proprio ieri, e ho le carte che lo dimostrano se interessa al collegio, l'esercito italiano gli chiede, questo è il paradosso della nostra pubblica amministrazione, ma anche qui io la voglio interpretare in buona parte, nel senso che già l'esercito si è reso conto che forse il Ministero degli Interni aveva esagerato, e gli chiedono di tornare a fare il militare. Questo devastatore, questo saccheggiatore, o forse perché hanno visto che è capace a fare la guerra, bravo a fare la guerra, non lo so. Questo è Antonio Valguarnera. Carlo Arculeo è un ragazzo un po' più grande. Loro non sono arrivati, cioè sono arrivati insieme, nel senso che sono scesi dallo stesso treno e poi le loro disgrazie, le loro vicissitudini le hanno vissute tutte insieme. Però loro non sono partiti insieme. Partono col treno speciale dei manifestanti da Palermo a Genova, si trovano sul treno, siccome Valguarnera e Arculeo sono così interni, diciamo, a questi movimenti della sinistra antagonista, e ovviamente sto ironizzando, che non conoscono nessuno di quelli che c'è sul treno, si trovano, in quanto Arculeo, che è un po' più grande di Valguarnera, è amico del fratello maggiore di Valguarnera, e quindi decidono di farsi compagnia. Questa è stata una decisione, ed questo è stato l'inizio della loro odissea. Possiamo cominciare. Voglio vedere via Saluzzo, via Pozzo, via Nizza. Via Saluzzo, via Nizza. Le foto che abbiamo fatto e che sono già prodotte. Le foto. Voglio avvertire il collegio, il cancelliere lo sa, che queste che noi abbiamo prodotto in udienza, quindi sono prodotte agli atti, delle foto. Ecco, no, però qui abbiamo fatto un lavoro un po' più mirato a. Sono sempre le stesse immagini, però l'abbiamo fatto in maniera che il collegio le potesse apprezzare meglio, quindi sono un po' più in grande e sono più visibili. Scusate, mi sposto. Ecco, voi siete, credo che i consiglieri che presiedono sono genovesi, conoscono benissimo la zona. Questa strada si chiama Via Nizza. Qui, sul lato sinistro, c'è la caserma della polizia stradale di Sotto. Proseguendo Via Nizza, va in una piazza che ora ha una rotatoria, ma che all'epoca infatti non c'era. Se volete ve lo posso dimostrare, ma credo che lo sappiate, così come non c'erano questi due spazi. Per cui noi dobbiamo immaginare, questo, scusate se parlo di una privata, ma è molto importante, dobbiamo immaginare che nel 2001 la strada veniva 30 crisi di traffico, non c'era la rotatoria, colui il quale avesse voluto da Via Nizza attraversare la piazza tenendosi via Saluzzo sul lato destro e proseguire per via Pozzo, che è quella strada che fa in seguita, correggetemi se sbaglio, sono genovese, ma ormai queste cose che sono a memoria, andava dritto. Questa qua è la caserma della polizia stradale di via Saluzzo. Qui, no, perché noi abbiamo fatto questa operazione? Perché questo è molto importante, perché al di là del fatto che c'è la rotatoria, dobbiamo fare un attimo sforzo di fantasia, di far conto che non c'è, la cancelliamo. Questa qua è esattamente, con precisione quasi millimetrica, diciamo, la visuale che dei fatti hanno tre testimoni oculari, che sono tre giovani milanesi, che si chiamano Monica Di Bari, Selima Melalo, che al di là del nome è milanese puro sangue, e Federico Sostaro, i quali sono presenti, sono testimoni oculari, che hanno reso testimonianza il 3 aprile del 2007, sono presenti sui luoghi di causa e, per questo è importante dirlo, loro lo dicono, leggerete le carte, datemela per buona, poi lo verificherete. Loro dicono che sono rimasti talmente scandalizzati di quello che hanno visto, che hanno guardato i nomi delle vie e poi hanno cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con la difesa con il GLF, in sostanza, per poter rendere testimonianze, questo è vero, ve lo posso dire io, e loro vedono i fatti, sono presenti. Io vorrei, perché non voglio mettere in bocca alle persone parole mie, vorrei leggere, sono poche righe, quindi è una cosa rapidissima, il verbale di arresto in flagranza a carico di Arcureo Carlo Valguerra Antonini, che è stato redatto il giorno 20 luglio 2001 alle ore 21, cioè tre ore dopo l'arresto, dai signori Mennella Antonio ed Esposito Giuseppe, che sono due agenti della polizia stradale che si trovavano, poi lo approfondiremo questo concetto, sostanzialmente, lo dico loro, in questa posizione, cioè su quelle che ora vedete, non so se all'epoca c'erano, comunque che adesso sono le strisce che vanno. Loro dicono, parlano, cioè prima di tutto nel verbale di arresto, dicono a carico di, quindi già individuano, hanno identificato Arcoleo Carlo e Valguarnera, dicono i predetti Arcoleo e Valguarnera si avvicinano a bordo di uno scooter Piaggio Vespa targato Genova 162 353, all'ingresso della caserma di via Saluzzo. Quindi voi dovete immaginare questo scooter che scende da via Nizza e si avvicina a via Saluzzo. Poiché procedevano con viso coperto ed impugnando entrambi, cioè quello che guidava e quello che stava dietro, nella mano destra una bottiglia piena, quindi voi immaginate di due che in Vespa scendono giù da questa strada e tutti e due, compreso quello che guida evidentemente con la sinistra, c'hanno una bottiglia al nano piena nella mano. I due operanti, cioè Mennella e Esposito, in servizio di vigilanza all'ingresso, procedevano cercando di bloccarli, intimando loro l'altro. Cioè, quindi i due operanti, poi vedremo insieme ad altri, comunque per ora torniamoci a due, sono qui, li vedono passare questi con le bottiglie in mano e gli dicono altro. I due rallentano, non si fermano, rallentavano, dice. Quindi non fermano il corso della Vespa, lanciavano le bottiglie in direzione del portone d'ingresso e dall'indirizzo degli scriventi, e questa è già una contraddizione intrinseca, già la rilevo, perché se le lanciavano contro il portone era difficile che le lanciassero contro gli scriventi, perché gli scriventi erano qua, al portone qua, è un tiro un po' strano, a parte il fatto che un tiro del genere fatto da pochi metri, cioè della gente che è così brava, che riesce ad andare con una mano sola in Vespa, con le bottiglie piene, poi avrebbe dovuto anche, se è una volta lo deve anche accendere, quindi fa un'operazione da tipo illusionista, cioè riesce a mani, guidare senza mani, accendere e a tirare, e poi abbastanza assurdo che non riesce a prendere due uomini da pochi metri e la tira contro il portone d'ingresso, quindi questa c'è una contraddizione. Lanciavano di, ignorando l'alto, tentavano la fuga, venivano però raggiunti in quanto imboccavano una via senza uscita. La via senza uscita, che qui si vede, non si vede questa qui, è via Merani, è corretto, cioè mi seguite su questo, via Merani. Una volta raggiunti, Arculè e Valguarnera cercavano di sottrarsi all'arresto, divincolandosi e spingendo violentemente gli operatori, che solo grazie all'intervento di altri colleghi, uno dei quali non era fede, riuscivano a bloccare. Successivamente, gli scriventi, e questo è importantissimo, avevano modo di esaminare i resti delle bottiglie lanciate da Arculè e Valguarnera, infrantesi, tenute contro il portone d'ingresso della caserma, e avevano modo di verificare che il contenuto era benzina. Lo scooter era sequestrato perché, a detta degli stessi Arculè e Valguarnera, era provento di furto. Quindi voi,
la prima notizia che noi abbiamo di questo avvenimento è la notizia che deriva, come vedete, dal verbale di arresto. Quindi non dicono, e questo è molto importante, perché li hanno fermati, se non, sembrerebbe di capire, mi sembra abbastanza esplicito, le parole sono chiare, li fermano giustamente perché questi qui sono due pericoli pubblici in giro, perché sono due pazzi che girano in una Vespa per di più rubata e addirittura si fanno proprio vedere con due bottiglie Molotov. A parte il fatto, ripeto, che sarebbe interessante investigare, che quello davanti è veramente un fenomeno, perché come fa a far tutto è difficile chiarirlo. Questo è il 2 marzo del 2002. Il 7 marzo del 2002, e per quanto riguarda Sancineto Antonio, che è un ispettore di polizia che interverrà dopo nel momento dell'apprensione fisica, diciamo così, dei due ragazzi, il 5 marzo, questi signori vengono ascoltati a sommarie informazioni testimoniali da e anche su questo così incidentalmente lascio alle signorie loro una qualche considerazione dal loro superiore, cioè il loro diretto superiore, che è tale ufficiale di polizia giudiziaria, ispettore capo Massimiliano Lebiu, li ascolta tutti e tre, forse, vabbè, comunque li ha ascoltati, non polemizziamo, queste sono squisquiglie rispetto a quello che ha detto. Allora vengono ascoltati e Mennella rilascia le seguenti dichiarazioni. Dice: nel pomeriggio del 20 luglio 2001, dopo aver espletato servizio di piantone alla caserma di questa via Saluzzo, sede del compartimento polizia stradale, sezione poststrada, alla luce dell'attacco subito dalla stessa struttura ad opera di manifestanti anti-G8, questo era avvenuto molte ore prima, noi sapremo, è assolutamente indubitabile, assolutamente pacifico, che questo fatto è avvenuto a luna, quindi 5 ore prima, e che Arculè e Valguarnera erano da tutt'altra parte, non c'erano, ad opera di manifestanti anti-G8, a seguito del quale venne lanciata anche una bottiglia Molotov,
non trovata, comunque non rileva, unitamente ad altri colleghi mi trattenne in caserma al fine di organizzare una minima difesa per ulteriori attacchi da parte dei citati manifestanti. Nel gruppo che si era organizzato a difesa della caserma vi era anche il collega Esposito Giuseppe e l'ispettore Sancinetto Antonio. Pertanto, nel prosieguo del pomeriggio notai diversi gruppi, diversi passaggi di gruppi di manifestanti, spesso travisati e indossanti caschi o protezioni per il corpo, venendo particolarmente attratto da due individui viaggianti a bordo di un motociclo, Vespa Piaggio blu con targa, entrambi indossanti dei caschi da motociclista. Cioè, qui ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se io devo andare in moto col casco non mi si può poi dire che sono travisato, perché in moto si deve andare col casco, vabbè, questa è una notazione. In particolare ricordo che il passeggero indossava un casco integrale di colore rosso ed il conducente invece era dotato di un casco più leggero di colore scuro. Ricordo altresì che erano abbigliati in modo sportivo con scarpe da ginnastica e quello dietro indossava un giubbotto antiproiettile, mentre il conducente indossava una maglia scura senza maniche, che era un giubbotto antiproiettile, ovviamente se ne è accorto dopo perché è impossibile. La nostra attenzione, e questo è fondamentale, venne richiamata da dette persone in quanto effettuavano diversi giri intorno alla caserma di via Saluzia e alle attività di adiacenza, con continue e improvvise soste. In particolare, intorno alle 17:20, cioè mezz'ora prima, li notavamo partecipare a un'azione contro un mezzo blindato della Polizia di Stato VTC che cercava di rimuovere alcuni cassonetti messi in mezzo alla strada nei pressi del distributore Agip Piazza Tomaseo via Pozzo. Durante tali azioni li vedevo chiaramente lanciare una bottiglia incendiaria che prendeva fuoco una volta caduta in terra davanti al citato blindato della polizia. Cioè, cerchiamo di capirci. 3 ore dopo i fatti, io non dico, perché ero lì, non dico la circostanza fondamentale, cioè che questi li ho visti fare un gravissimo reato mezz'ora prima. Lo dico 8 mesi dopo. Atteso quanto sopra, mi allontanavo dall'incrocio, ovvero posizionato per venire eventuali avvicinamenti di manifestanti. Trascorso una mezz'ora, qui vado veloce, dai fatti, unitamente al collega Esposito, dopo un ennesimo controllo, mi portavo nei pressi dell'ingresso della caserma, ove notavo sopraggiungere il motociclo Vespa Piaggio, di colore blu elettrico metallizzato, con a bordo di individui. Giunto nei pressi della caserma, notavo che il passeggero, non il guidatore, aveva in mano una bottiglia e che il conducente aveva un tascapane a tracolla. Memori di quando c'è andata una giornata, cioè che questi avevano tirato una moto, insieme alla gente Esposito intimavo l'altra e due individui, i quali per tutta risposta fermavano il motociclo, ed in quel frangente il passeggero ci lanciava la bottiglia che aveva nella mano destra, mentre il conducente, estratta una bottiglia dal tascapane a tracolla che il 20 luglio non c'era, perché lui aveva la bottiglia in mano, ricordiamocelo, ce la lanciava contro. Ora, se, e quello faccio per brevità e mi dispiace perché invece sarebbe importante farlo, nella discussione del primo grado io avevo individuato in questo racconto di Esposito, avevo individuato la bellezza di sette fatti nuovi, perché praticamente da una volta all'altro cambia completamente l'impostazione. E io ho qui gli appunti, sono estremamente, estremamente rapido. Allora, la prima novità assoluta è questa, è la cosa più importante, è questa cosa che li avrebbero visti mezz'ora prima che lanciavano una bottiglia incendiaria. Anche questo è molto bizzarro, che uno non lo dice 3 ore dopo i fatti e se lo ricorda 8 mesi dopo. È strano, guardate che è strano forte. Poi la seconda novità assoluta è che mentre 3 ore dopo i fatti si ricordano che questi due Rambo avevano tutte e due una bottiglia nella mano destra, invece 8 mesi dopo il passeggero aveva la bottiglia e quell'altro aveva il tascapane, e qui vi anticipo una conclusione, che non è mai stato trovato, perché nel corso dell'istruttoria dibattimentale, con una dichiarazione che suscitò l'ilarità generale, la mia prima di tutti consentitemi, a fronte, durante il controesame, io chiesi a uno di questi signori, non mi ricordo se era Mennello o Esposito, ma poco cambia, chiesi: ma scusi, questo tira fuori il tascapane dove dentro c'era la Molotov, a parte che c'è tutta una serie di problematiche che lascio alla vostra diciamo, esperienza di magistrati, perché avrete affrontato casi simili, diciamo, lascio alla vostra esperienza valutare come fa uno a tirarla fuori, accendere lo stoppino, l'innesco, tutte queste bagatelle che non sono tali, sono cose molto importanti a tirarla. Ma insomma, comunque gli dico: ma scusi, ma il tascapane dov'è? Avete dichiarato di aver fatto una serie di sequestri, poi li vedremo a questi signori, e il tascapane non gliel'avete sequestrato? E la risposta meravigliosa è stata, leggetela negli atti, 26/10/2004, leggetevi la testimonianza, dice: no, il tascapane non gliel'abbiamo sequestrato perché era un oggetto personale. Allora io gli dico: scusi, ma se io vengo e nella mia valigetta porto una bomba, lei si accorge che ho una bomba nella valigetta, cosa fa? Risposta: le sequestro la bomba, ma la valigetta gliela ridò. Questo è quanto. Cioè, noi abbiamo questa gente qua. Terza novità assoluta, è molto importante: i ragazzi non tirano in movimento, ma fermano il motociclo. Qui devono fare un'ulteriore operazione, che è fermare il motociclo. E quarta, il conducente tira fuori la bottiglia dal tascapane. Quinta, loro dicono: abbiamo avuto modo di accertare, e qui cerco di sintetizzare anche l'istruttoria dibattimentale, se no mi rendo conto che incorro negli strali del presidente, allora cerco di essere più rapido e metto insieme anche l'istruttoria dibattimentale. Poi io sono sicuro che voi conoscete le carte e ve le leggerete, quelle che non avete ancora avuto modo di leggere, con molta attenzione in Camera di Consiglio. Dicevo, quinta novità assoluta, loro dicono nel verbale di arresto: abbiamo avuto modo di accertare che era benzina. Qualcuno, cioè il sottoscritto, gli dice: scusi, avete fatto una perizia? No, dice: abbiamo avuto modo di accertare perché abbiamo sentito l'odore. Sì, però è venuto fuori, poi su quello ci torneremo, è venuto fuori che in realtà le due bottiglie, una si è rotta, dicono loro, all'inizio avevano detto contro il portone d'ingresso, poi invece no, non contro il portone d'ingresso, si è rotta un po' prima, ha fatto un giro pazzesco, tant'è che poi lo vedrete nel controesame, io facendo riferimento alla cultura pallanuotistica che è tipica della nostra regione, dico: sì, gli hanno fatto una palombella, perché è l'unico modo per poter giustificare il fatto che uno tira una bottiglia, non prende quelli che gli stanno davanti, che sono 3, 4, 5 persone, poi vedremo che fanno un muro davanti, non prende neanche la porta, ma va in mezzo, l'unico è che fa un tiro a palombella. Come si faccia a tirare a palombella in questa circostanza? Non lo so, ma probabilmente questi fenomeni che tirano contro uno e non lo prendono da 3-4 metri, riescono però a fare una palombella. Loro dicono, era il tipico odore di benzina. E c'è tutta una gag, ve la leggerete, abbastanza assurda, di teatro dell'assurdo, in cui alla fine viene fuori che uno dei due non lo sapeva che era benzina e non lo poteva sapere. E quell'altro, in tutto questo bailame in cui arrestano, cercano in qualche modo di vincere la loro resistenza, insomma con metodi abbastanza energici, eccetera, eccetera. Poi però cosa fa? Torna indietro, si inginocchia e sente l'odore. Testualmente è venuto fuori questa cosa qui. Poi c'è il problema che se te presenti le cose così non sono comunque Molotov, tant'è che la sentenza, che qui è un po' mediana, perché la sentenza, poi lo diremo meglio dopo, si rende conto di fronte al fatto che ci sono tre testi indifferenti che non conoscono gli imputati. Purtroppo voi non li avete visti, io non so se potete, credo di sì, sentire la registrazione, sentitela, perché è evidente l'onestà di queste persone, tre ragazzi, non perché averci la laurea o meno sia importante, però tre ragazzi di cultura, laureati, uno fa l'architetto, un ingegnere, quell'altra fa la giornalista, quell'altra sta lavorando per dei progetti umanitari, cioè tre persone serie, tre seri cittadini della Repubblica Italiana che sono venuti qua a rischiare di fronte a un pubblico ministero che li ha torchiati, e di fronte giustamente a un giudice a latere, il relatore della prima causa, che giustamente cercava di capire, e quindi gli chiedeva giustamente, hanno corso questo rischio e sono venuti a testimoniare. Bene, questi ragazzi hanno visto, però ripeto, c'era un problema. C'è il problema che la Molotov deve avere un innesco, se no non è una Molotov, se no è una bottiglia di benzina, perché si chiama Molotov perché scoppia o dovrebbe scoppiare. Allora avevano prova dell'innesco, che il 20 luglio non c'era, ma che però a marzo meglio sarebbe per pensa. E tra l'altro la cosa anche che colpisce signori della Corte d'Appello è questa cosa straordinaria, che i due agenti, Esposito e Mennella, erano così in sintonia. Vi tralascio questa gag, ma però leggetevela, vi prego, che nelle sommarie informazioni testimoniali, guarda caso, usano le stesse identiche parole. Tant'è che una persona maligna, quale sono io, ma solo io, può pensare che il secondo ha visto la testimonianza del primo, perché è difficile pensare che due persone usino le stesse identiche parole. C'era il problema, dicevo, dell'innesco. Quello è un problema. E allora cosa succede? Che questi si ricordano dopo otto mesi, rinvenimmo anche dei filtri spugnosi del tipo usato nelle maschere antigas di semplice fattura, privi delle coperture in plastica rigida che probabilmente erano legate alle bottiglie con funzione di miccia. Trovati? Repertati? No. Basta la loro parola, è una parola talmente ferma e talmente affidabile che basta la parola, diceva il cavalier Scotti. Questo perché loro si rendono conto che l'accusa delle Molotov non regge. Ora, gli è andata male a questi. Gli è andata male perché? Perché, tra l'altro, su questo problema dell'innesco ci sono stati due particolari che li hanno messi in difficoltà. Primo, che in sede di istruttoria dibattimentale tutti e due si sono dimenticati di dirlo. E quindi in sede di esame il pubblico ministero, devo dire qui un po' avvocato della polizia, e continuava a dire: ma non avete trovato nient'altro? Non avete trovato nient'altro? E alla terza volta loro si sono ricordati che avevano trovato l'innesco. E già questa non è bellissima. Ma la cosa più assurda di tutti è che questo personaggio noto alle cronache dei fatti del G8, l'ispettore Marcellino Meles, esperto in esplosivi e in bottiglie scomparse, un uomo che potrebbe sicuramente essere cooptato in un remake del Conte di Montecristo, questo signore, ascoltato il 2 novembre del 2004 dal tribunale, secondo me un po' incauto, perché contrariamente a quanto hanno fatto Mennella e Esposito, che addirittura si sono consultati tra una testimonianza e l'altra, tant'è che lo troverete nei verbali e nella registrazione, il presidente del tribunale, su richiesta della difesa, li ammonisce che non possono fare una cosa del genere, tant'è vero che poi dovrete verificare che il test Mennella è un po' meno sgangherato del test Esposito nelle risposte alle domande. Perché? Perché insomma, avevano avuto modo qualche minuto di consultarsi, la difesa se n'è accorta, ahimè, purtroppo troppo tardi, perché già avevano parlato, sono stati richiamati in aula dal presidente, il presidente li ha ammoniti, questo lo potete trovare, c'è traccia sia documentale che audio. Invece probabilmente Marcellino Meles, che è un uomo che ci sa fare con le bottiglie, soprattutto ha questa sfortuna che gli spariscono sempre, anche in altre situazioni gli sono sparite, lui probabilmente non si è consultato e allora ha dato una versione dell'innesco completamente diversa, tipo borsetta della spesa. Cioè, questa bottiglia, quella che non si è distrutta, e poi vedrete le immagini, perché è divertente, perché se vedete questa immagine è una bottiglia, ma assomiglia a un'altra cosa che non nomino per buona educazione, ma assomiglia molto a quest'altra cosa. E secondo me, come ho detto nella mia discussione già in primo grado, è questa rivolta delle cose, per cui questa immagine rivela in realtà la vera natura morale e culturale dell'operazione che ci sta dietro. Poi la vedrete e capirete al volo. Ebbene, questa bottiglia era contenuta in un sacchetto che faceva da innesco, cosa che viene fuori per la prima volta il 2 novembre del 2004. Perché questo? Perché questi reperti, cioè queste bottiglie morte, che nonostante i testi oculari, quelli che erano, abbiamo visto dove, di fronte alla caserma, abbiano detto che i ragazzi non avevano assolutamente bottiglie, che non avevano nessun oggetto, che non avevano assolutamente un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti, che in realtà i poliziotti li hanno fermati dando a freddo una manganellata nelle ruote della Vespa, li hanno fatti cadere e poi gli sono saltati addosso. Questo è. E questa testimonianza l'hanno resa loro tre, non contraddicendosi minimamente e rispondendo con la serenità di chi sa di aver visto una cosa con attenzione e devo dire con grande sdegno, probabilmente perché sono dei cittadini che amano il proprio paese, perché non tutti farebbero questa operazione. Sono cittadini che amano il loro paese, quindi poi dirò sulla valutazione comparativa che il Tribunale ha fatto un'operazione che non è giusta, non è giusta proprio per l'amore che tutti noi abbiamo per il nostro paese. Ebbene, questi dicono che non ci sono le bottiglie sostanzialmente, però nella ricostruzione ci devono essere. Allora, una si è rotta, abbiamo visto, è di vetro, si è rotta, pazienza. Però abbiamo annusato, è benzina sicuro. Notate bene che loro stessi dicono, i poliziotti stessi dicono, che poche ore prima c'era stato un assalto con molotov, quindi riconoscere le varie puzze di benzina e i vari aloni diventa difficile. E poi sinceramente sono testi inattendibili. Allora la nostra speranza era che quella seconda, che era di plastica, e sul fatto che una bottiglia molotov possa essere di plastica lo do per scontato, io ho qualche dubbio ma lo do per buono, la seconda invece viene repertata, no? E viene fotografata. Poi su questo mi avvio a far vedere un video importante, cioè viene fotografata e viene repertata ed è una bottiglia, non si vede che è una bottiglia, sembra un'altra cosa, perché c'è intorno tutto uno scotch marrone. Viene repertata, viene fotografata, è la foto numero 44, lo facciamo vedere Carlo. Eccola lì. Capirete anche il riferimento. Sembra un'immagine francamente inequivoca nel senso maniero. Questa viene fotografata e repertata. Dopodiché Mennella, Esposito, insomma quelli che erano lì, la consegnano alla Digos. Chi? Uno, diteci, non si sa, non si ricordano neanche uno della Digos, eppure sono loro colleghi, che a chi l'hanno data. E poi questa bottiglia, di lì a poco, passa nelle esperte mani dell'ispettore Marcellino Mendes, che poi la distrugge. Come mai la distrugge? Perché, dice una precisa domanda di questa difesa, siccome c'erano vapori, poteva emettere la polimetria, era tendenzialmente pericolosa e andava distrutta. Allora qualcuno gli chiede, cioè la cosa difesa, scusi, ma chi l'ha autorizzata? Il magistrato. Dov'è l'autorizzazione? Mi ha dato un'autorizzazione orale. Tutte le carte, leggete, non sto vendendo nessuna cosa, lo so che sembra assurdo, ma è così. La distrugge e dice: noi in questura non avevamo nessun locale idoneo per conservare questo tipo di reperti. C'è una lettera che ho trovato questi giorni miracolosamente del 19 gennaio 2007 e che alla fine della mia discussione vi farò vedere, non ce l'ho e la faccio vedere, però non lo sto dicendo per adesso, no, per tutte le carte che mi confondo, che è un problema. C'è una lettera a firma Marcellino Mendes, riguarda il processo di Diaz, in cui Marcellino Mendes tranquillamente dice che c'è nella questura una stanza idonea per conservare, specificamente indicata per conservare questo tipo di reperti. Cioè, quindi, quando lui viene a testimoniare in tribunale non c'è questa stanza, però quando scrive dice che c'è. Allora il sospetto che questo test non dica la verità francamente è molto è molto elevato. Quindi il punto fondamentale, l'arresto di alcune valvolare, cerco di trarre delle conclusioni su questo punto, poi dovrò far vedere altri due video su questa questione, ma mi sono dilungato, ma perché è l'inizio di tutta la rovina, è l'inizio di tutti i problemi. Contestazione di porto abusivo, e addirittura gli è contestato anche il fatto di aver fatto esplodere un'arma da guerra, cioè un esplosivo, cioè la bottiglia Molotov, addirittura due. E la devastazione e saccheggio devastatori, gente che va in pieno giorno su una motoretta rubata di fronte a una caserma della polizia e al fegato di tirare due Molotov in faccia ai poliziotti, accidenti, che devastatori, accidenti. Però il fatto è che qui c'è uno schema logico giuridico classico del processo penale. Ci sono dei testi di accusa e ci sono dei testi di difesa. Il tribunale doveva fare una prognosi, una valutazione di attendibilità degli uni e degli altri. Il tribunale ha detto che i testi della difesa sono attendibili e sinceri, cioè i tre ragazzi milanesi, attendibili e sinceri. No, ovviamente non poteva dire altro, tant'è vero che l'accusa, il PM del processo di primo grado, nell'appello, siccome non può dire che questi testi sono inattendibili, li espunge totalmente dal contesto processuale, cioè li cancella. E questo è un fatto pazzesco, secondo me. Questo è veramente l'avvocato della polizia, ma nel senso peggiore del termine, perché dà attendibilità a dei testi macroscopicamente falsi e, se vogliamo usare la parola giuridicamente corretta, calunniatori, perché si inventano delle prove contro dei cittadini che sanno essere innocenti, e non cita i testi della difesa. Questo fa il PM. Il tribunale non fa questa operazione, onestamente. Dice che i testi della difesa sono attendibili e sono sinceri, però non dice la cosa più evidente. Dice che i testi dell'accusa lasciano perplessità, che non sono del tutto credibili, che si contraddicono, cioè dice queste cose perché sono talmente macroscopiche. Io vorrei che, vi prego, leggetevi il verbale dell'udienza 26/10/2004, anche se si può, se mi consentite, nella tragedia di questi eventi virgolettata mille volte, divertente, perché questi dicono delle cose incredibili. A un certo punto l'ispettore Sancinetto, che non sa più dove, cosa fare, dove guardare, si inalbera, perché dice che Arculeo Carlo, che era presente a fianco a me in udienza, lo guardava male. Leggetela, è una gag incredibile. Il presidente Devoto rimane non riesce, il presidente Devoto, nel suo stile, nella sua eleganza, non riusciva nemmeno a capire che cosa c'avesse questo, cioè cosa volesse dire. L'imputato mi guarda male, pur di introdurre, penso, un elemento di, come dire, di stacco, un stand-by, cioè perché non ce la faceva più, perché evidentemente era in difficoltà. Non fa questa operazione, dicevo, il tribunale, ma voi la dovete fare. Voi dovete dire se nel caso dell'arresto di Arculeo Carlo e Valguarnera Antonino di fronte alla caserma di Via Saluzzo della Polizia Stradale, voi dovete dire, in grado d'appello, sono passati 8 anni, le ferite non sono così dolenti, lo sono solo per questi disgraziati che difendiamo noi qua. Le ferite della città si sono rimarginate, se Dio vuole, non quelle della giustizia, che resta offesa e ferita, se non fosse altro perché dei torturatori hanno preso pene bagatellari e degli innocenti hanno preso molti anni di galera. Però, diciamo, il contesto socioculturale, se vogliamo usare questa espressione, in cui ci muoviamo è più tranquillo. Allora voi, credo, ve lo dico dovete, ma ve lo dico con garbo, ovviamente, non vi voglio costringere, so che lo farete per lo scrupolo, che avete, dovete sottoporre a un vaglio critico quello che dicono Di Bari, Sostaro, Melawa e quello che dicono Mennella, Esposito, che dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra e si contraddicono di continuo. Perché si contraddicono di continuo? Perché devono dire delle cose che non esistono, hanno rabberciato probabilmente il 20 luglio, qualcuno gli ha detto fate quello che vi pare, via libera, qualcuno gliel'ha detto, io me lo ricordo questo qualcuno, perché ogni tanto lo vedo magari dagli schermi della televisione, magari in una versione molto garantistica di questi tempi, una versione più soft, da padre della patria, perché incredibilmente poi nella politica il gioco delle parti fa questi scherzi. Qualcuno gli ha detto così e loro hanno pensato che lo potevano fare, forse addirittura che lo dovevano fare, però ancora siamo in uno stato di diritto, ancora c'è la Costituzione repubblicana, ancora ci sono delle regole e queste regole vanno seguite, ancora il pubblico ministero è un magistrato autonomo, indipendente e non è l'avvocato della polizia, ancora c'è la Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza e non è una notazione politica, è una notazione giuridica questa, giuridica, nata dai nostri padri che hanno lottato per la libertà contro una dittatura. Allora io sono certo che porterete avanti un lavoro che è già iniziato il Tribunale, ma lo porterete alle conseguenze più logiche, cioè che questo è un arresto illegittimo, perché vedete il Tribunale, qui mi avvio sul punto a concludere, cosa dice? Dice le Molotov non gliele possiamo contestare perché non c'erano, il blindato del VTC in piazza Tomaseo, non c'è nessuna prova, che l'hanno detto, dicono c'è le dichiarazioni di Fiorillo, leggetevele, 8 febbraio 2005, Fiorillo non riscontra proprio niente, fa un discorso molto generale, dice che lì c'erano degli scontri, di qui a riscontrare il fatto che qualcuno ha tirato una moto e che questo qualcuno sarebbe alcune Valguarnera, il Tribunale dice non è un riscontro, ma non è un riscontro convincente, ma è un riscontro per niente, perché Fiorillo non dice niente di tutto questo, leggetevi per brevità la testimonianza del dottor Fiorillo, 8 febbraio 2005, vado a memoria se non ricordo male. Però il punto fondamentale è che loro non dicono una cosa fondamentale, anzi sbagliano clamorosamente, il Tribunale sbaglia perché probabilmente gli sarebbe crollato tutto il mondo addosso se avessero detto questa cosa qua, ma voi la dovete dire, cioè che l'arresto di Arculeo e Valguarnera alle ore 18 del 20 luglio 2001 di fronte alla caserma di via Saluzzo è un arresto illegittimo, di più è un arresto illegale, è una pratica criminale. Badate bene, siamo in una caserma di polizia stradale, ne avranno avuto di palette, scusi, vado proprio al pedestre, ne avranno avute di palette quelli della polizia stradale, sì direi, no? Allora intimano l'ALT, dicono loro, non li sente nessuno, i testi oculari nonostante con molto scrupolo, io direi pure troppo, il giudice Alatri li faccia, cerchi di capire se erano attenti o non erano attenti, poi alla fine viene fuori che erano attenti, perlomeno due su tre erano attenti e vedono non il fatto dopo che è avvenuto, ma vedono il fatto mentre avviene, cioè prima vedono la moto che scende e poi vedono l'aggressione, eh? Quindi l'ALT non viene intimato. Se io ufficiale di polizia giudiziaria rispetto a un signore che è vero che è su una moto rubata, ma io non lo so, e nemmeno loro hanno il coraggio di dire una panzana di questo genere, loro non lo sapevano che era rubata, glielo dicono tranquillamente i due ragazzi, poi su questo torneremo, se io gli salto in collo violentemente e lo picchio con una cattiveria, con una acrimonia, con una ferocia degna di miglior causa, questo qui sarebbe un arresto legittimo? Dice con una contraddizione intrinseca al Tribunale, sì, ma perché c'avevano le bottiglie? No, le bottiglie non c'erano, non possiamo dire che le bottiglie per i reati in materia di armi non ci sono e poi per rendere l'arresto legittimo ci sono, no, le bottiglie non ci sono, loro gli saltano addosso con violenza, non c'è bisogno di saltare addosso alla gente con violenza, dice sì ma loro hanno fatto resistenza, no non hanno fatto resistenza, perché se uno sconosciuto in borghese mi salta addosso, mi fa cascare e comincia a picchiarmi, anzi più sconosciuti e cominciano a picchiarmi, io avrò diritto di difendermi? Non lo so, ditemi voi. Peraltro questi non si sono neanche difesi, perché risulta che uno l'hanno subito messo in condizione di non nuocere, tant'è vero che questo non si accorge nemmeno di un fatto piuttosto grave, cioè che un poliziotto viene fuori e gli punta la pistola alla testa, lui c'ha la faccia in giù, questo lo dicono tra i testi oculari, questa circostanza viene spunta anche dalla sentenza e questo mi dispiace. Quell'altro cerca di scappare, poverino. Se vogliamo dire che uno che viene preso con violenza, viene picchiato, cerca di divincolarsi, fa resistenza, possiamo dirlo, comunque sia, ammesso che questa dal punto di vista dell'elemento materiale possa essere considerata una resistenza, è comunque sicuramente coperta da esimente. Questo sicuramente coperta da un esimente. Perché c'è l'atto arbitrario del pubblico ufficiale, perché questo non è, ripeto, non è un arresto illegittimo, è un arresto illecito, questo è un atto criminoso, perché è un uso del proprio potere assolutamente abnorme per fini che non sono certamente quelli istituzionali, probabilmente per divertirsi, per così, tanto per fare sgranchirsi le gambe. E comunque sarebbe anche scriminato ai sensi dell'articolo 52. Volevo far vedere un attimo il 143.50, è un reperto che c'è agli atti, manca solo l'ultima cosa che però vi possiamo poi allegare, questo perché è un'ulteriore bugia che dicono i testi, Mennella ed Esposito, è un'ulteriore grossa bugia che dicono, qui siamo sempre nei pressi, vedete che siamo nei pressi, 17.37 andiamo. Di fronte a una domanda della difesa, Mennella dice che quando i ragazzi passavano e ripassavano davanti alla caserma erano su una moto blu. Perché dice che erano su una moto blu? Perché lui ha sempre visto una moto blu e quindi pensava di non poter sbagliare, visto sempre con la moto blu, non c'era ragione, lui non poteva sapere che loro in realtà ne avevano prese due e quindi che erano su una moto bianca. Eccola lì, alto. No, in modo che si veda il colore della moto. No, è come con dire. Avete visto, è bianca, non c'è un grado di dubbio, non può essere blu. Quindi c'è un ulteriore, ecco, qui tira il sasso, noi non ci nascondiamo niente, non facciamo gli avvocati difensori, ma non vogliamo nascondere i fatti. Fai vedere il sasso. Questo è 337. L'avete visto. Questo qui.
Questo qui è 137. Però vedete, apro una parentesi perché c'è cambiato il video, io non ho detto una cosa. Chi l'ha tirato lo sasso? Ha messo che ha tirato un sasso, non si vede che ha tirato un sasso, si vede la stessa immagine. A chi l'ha tirato? Nella sentenza ci sono dovuto tirare le forze dell'ordine, però non c'è nessun video, eppure lì ce n'erano di video. Eppure la cercate, perché guardate che su questi 25-26 imputati l'ispettore Porta e Zampese, che sono due bravissimi funzionari, e una grande simpatia per Porta perché ci teniamo per la stessa squadra di calcio, ma Zampese ogni tanto si distrae, in questo caso non si sono distratti, cioè, hanno fatto un lavoro certosino. Se questa immagine avesse potuto condurre a un qualche destinatario noto, sicuramente ci sarebbero le immagini. In realtà che cosa è successo? È successo una cosa molto semplice. È stato un lancio per stizza, per rabbia, per frustrazione. Ricordiamo che sono le 17:37 del giorno 20 luglio e Carlo Giuliano è morto da 10 minuti e loro lo sanno perché purtroppo la cattiva lunedì trasferono. Vogliamo dire che 674. Io le devo dire 674. Ma comunque. Quindi c'è questo ulteriore elemento che dimostra la malafede, la disonestà intellettuale, la falsità dei testi, che loro si buttano tranquillamente a dire che la morte era prima. Badate bene, sono 17:37, loro non potevano sapere che gli archissimi minuti a quella guarnera restituivano la moto in bianca alla signora Itori Laura, che era la legittima proprietaria, con tante scuse, testimonianze che poi si scusavano, perché loro volevano prendere un paese di nostri, ma loro non restituito, avrebbero restituito come erano già fatto anche la moto blu, e avevano ripreso la moto. Quindi lui non lo poteva sapere. E allora ha azzardato, quindi vuol dire che non l'ha visti. Non l'ha visti, sono presentati ma non l'ha visti. E ha azzardato, così come ha detto il falso su tutte queste circostanze. E non mi pare che sia un vero. L'ultima circostanza, 143.50 avanti, 18.08. Voi avete visto, lo ricordate, la bottiglia con lo scotch. Salto la perquisizione, ma anche questa è pazzesca, perché non si sa chi l'ha perquisito. Cioè, quelli che dovrebbero averli perquisiti, non dicono, prima dicono che non l'hanno perquisiti. Poi, allora qualcuno gli chiede, allora chi l'ha perquisiti? Non lo so, ma come non lo sa? Eravate lì? No, ma un po' li ho perquisiti io. Ma cosa facevi? No, io un po' li tenevo, un po' li perquisito. Una roba pazzesca, leggetevela, anche la perquisizione è una cosa incredibile. Qui, praticamente, sarebbero tutte le cose che vi avrebbero trovato addosso. E questa è pazzesca ancora, perché queste robe qui, cioè, comporterebbero che, e tutti addosso Arculeo, lo dicono chiaramente, tutti Arculeo, cioè, perché? Perché Arculeo ci aveva, che non aveva, perché non l'hanno trovato, non c'è qua, non si vede da nessuna parte, il tascapane, non ce l'ha, poco da dire, c'è una foto, quella vedete dalla voi perché sennò vi tiro troppo in lungo, in cui si vede di passaggio che c'è una cosa che potrebbe essere un marsupio, lui dice un marsupio, forse potrebbe essere un marsupio, forse è un artefatto dell'immagine, certamente non un tascapane. In questo tascapane c'era di tutto, una specie di etaveca, cioè, ma perché c'era di tutto? Perché quando la moto è caduta, si è aperto il sellino ed è sono venute fuori tutte le cose che Lauria Marco, vedete la testimonianza di Lauria Marco è significativa, aveva dentro sotto il sellino, come succede spessissimo. Noi, anch'io sono vespista, cioè nella Vespa apriamo il sellino, ci buttiamo tutta la roba, delle volte anche delle cose assurde in combo, e c'era una serie di cose. Tra l'altro c'era una bottiglia. Perché c'era una bottiglia? Perché la Vespa era una moto a due tempi e che funzionava con la miscela, e quindi siccome ormai è un modo di alimentazione, già nel 2001 era assolutamente desueto, ora credo che sia proprio fuori legge, non ce ne sono più, forse ce ne sono ancora, non lo so, comunque all'epoca era totalmente desueto, allora il Lauria si portava sempre dietro, lo dice lui, una bottiglia per fare il rabocco in sostanza, cioè mettere insieme olio e benzina, credo che sia così, io non me ne intendo, ma credo che sia così. E quindi poi c'era la chiave inglese, cioè cacciavite, c'era una serie di cose che, visto per far buon peso, lo dico, le abbiamo trovate tutte addosso a Arculea, che o aveva questo tascapane che non si è trovato, oppure un fenomeno riusciva con un'arte illusionistica degna del miglior Bracchetti a nascondere, senza che si vedesse in nessuna fotografia, e l'hanno ripreso mille volte, una serie di oggetti così voluminosi, perché c'era anche un manganello, una cosa, cioè robe, riesce a nascondere nelle tasche, ma ci sono delle, lui è bravissimo, ha fatto tutte le cose che abbiamo detto. Vedete questa bottiglia? Loro
hanno fatto l'esempio di nonni coperti, perché come mai il reperto c'ha lo scotch e 8 minuti dopo che l'hanno arrestato non c'è lo scotch ancora? C'è una sola spiegazione possibile, che la bottiglia l'hanno posizionata dopo. Magari hanno chiesto qualche consulenza all'esperto in bottiglie, ma questo è chiaro, vedete lo scotch. Vai avanti che si vedono anche gli altri reperti. Voi mi potreste dire, ma questo non sono io. Dopo l'arresto, diciamo che non solo Arculè e Valguarnera non hanno fatto nessun reato, ora ovviamente non mi sottraggo al discorso dei motocicli, ci mancherebbe, ma in sede di arresto non hanno fatto nessun reato, ma sono state parti lese. Mi dispiace che sono stato, voi direte, troppo lungo, io dico troppo veloce, ma sono i punti di vista, perché ci sarebbero mille altri particolari da dire su questa cosa qua. Non c'è nessun reato, anzi ci sono due ragazzi che sono proditoriamente aggrediti. Io vi prego, a costo di dire che i 3 milanesi sono falsi, però fatelo questo raffronto di attendibilità. Cioè non, è follia pura dire che non erano molto attenti nel momento dell'impatto, per cui non hanno sentito l'alto. Ma le bottiglie si vedono, un lancio, la fiamma si vede, tre persone che hanno la visuale completamente libera, perché ricordatevi la rotatoria non c'era, 10 metri sulla strada, non c'è niente davanti, no, sono davanti, non vedono una cosa del genere? Loro danno una spiegazione chiarissima, non hanno nessun interesse in causa, non sanno chi è Arculè o Valguarnera, non hanno saputo il loro nome quando sono venuti qui nel 2007. E quegli altri invece no, che hanno combinato il guaio, quelli si aggiustano, fanno la SIT 8 mesi dopo con il loro capo, poi vengono qua, si aggiustano. È una cosa brutta, perché questo è stato l'inizio, di qui nasce il problema. Di qui loro entrano, vengono presi, random, vengono presi e vengono inseriti nel circo dei devastatori. E allora si cercano tutte le immagini. Perché siccome non erano sussumibili dentro lo schema logico, blocco nero, tute bianche, perché non erano con le tute bianche e non erano col blocco nero, siccome però erano, virgolette, operativi, trovano delle foto già dalla mattina in cui erano in giro e lì sono le 6 del pomeriggio e le tute bianche sono da un'altra parte, allora loro sono del blocco nero. Ma non sono del blocco nero, non hanno fatto niente che ha fatto il blocco nero, niente, e non c'è niente. Però non mi sottraggo, io voglio parlarvi di questi fatti, perché io vi sto parlando di fatti, non vi sto parlando di teorie. La procura generale ha fatto un atto d'appello in cui non si cita un solo fatto, si cita molta giurisprudenza, si fanno delle teorie, ma non si citano i fatti. Questo è un processo di fatti. Io non posso credere che dei giovani siano rovinati tutta la vita perché cascano dentro una storia in cui bisogna dimostrare che abbiamo preso i devastatori, Black Bloc. No, non ci posso credere. Io ho troppa fiducia nel lavoro della magistratura, ho troppa fiducia. E ripeto, io non voglio neanche gettare la croce addosso al tribunale del primo grado. Ha fatto un pezzetto di strada, ma l'altra la dovete fare voi per forza. Vi prego, analizzate i fatti.
Allora, rapidamente, giudice, non sto divagando, mi sembra che sto parlando, è un po' ripeto, certo, perché devo sentire, sto parlando a braccio, faccio il meglio che posso, ci posso fare. Allora, andiamo ai fatti. Le fotografie che inchioderebbero Arculeo, e per simpatia Val Guarnera, perché Val Guarnera è condannato a 7 anni, 8 mesi per simpatia, perché in realtà, tranne quella foto del Sasso, che non credo che possa giustificare una condanna di questo genere, e tranne l'arresto che non esiste, per Val Guarnera non c'è niente. Perché? I fatti quali sono? Le fotografie quali sono? Sostanzialmente sono due questioni, che in Corso Torino, mi sembra attorno a l'una, vado a memoria, e quindi quello dimostra che a l'una loro non c'è, comunque ci sono mille video su via Saluzzo, l'una loro non si vedono. Comunque a l'una in Corso Torino c'è una fotografia, cos'era, 005, eccola qui, scusate, vengo sempre di fronte a voi ma non c'è altro. Ecco, allora questa qui, secondo la Fusa, è un chiarissimo sintomo di devastazione. Perché da questa foto si capirebbe che il devastatore Arculeo sta devastando un motorino giallo che sarebbe qua. A domanda, che nel punto di questa foto, la luce di indicativo significativo che è utile per la ricerca, è venuta fuori molto dopo. Si vede che è stato fatto un lavoro proprio a tappeto per cercare qualcosa nei loro confronti, ed è venuta molto dopo nei pressi, cioè più o meno molto vicino al processo, non nella fase iniziale dell'indagine criminale. Fa parte, mi corregga il mio consulente se sbaglio, di una documentazione aggiuntiva che è stata prodotta, diciamo, durante il processo, comunque appena lì. Ci accusa di mostrare che Arculeo sta devastando una ora, a voler vedere, e io non lo so perché, tenete conto che se questa foto fosse interessata in un video, io non lo posso sapere, ci vedrebbe. Io rilevo che il video non c'è, non c'è la foto. Se volessi essere proprio maligno, potrei dire che magari da qualche parte c'è anche il video, che taglierebbe la testa al toro, ma il video non c'è, c'è solo questa foto in cui si vede lui così. Allora, lui ha dato una spiegazione, interrogato, senza incertezza, ha dato una spiegazione che a me sembra abbastanza logica, cioè lui dice: io passavo da una marciapiede verso la strada, o forse ho valutato qualcosa nel caso di comunque, dovevo passare da questa mostra, attraverso un attimo portato alla macchina mia, che ci sono passato solo, ho scavalcato. Perché guardate bene che da questa cosa non si vede che non stanno in carcere, perché la prospettiva non consentito potrebbe essere appoggiata. Interpretabile. Io ve l'ho fatta vedere, fatevi la vostra idea, ma dire che lui volontariamente ha distrutto questa foto, da questa foto qua mi sembra una roba fuori dal mondo. E Val Guarnera? Val Guarnera, siccome lo guarda, concorre nel reato, concorso fisico, cioè Val Guarnera lo guarda, quindi gli sta dicendo vai, no, non è così. Le norme sul concorso non le si possono tirare fino a questi punti. Val Guarnera non fa niente. Val Guarnera non fa niente. Questa è la prima cosa da cui si vede che Arculeo e Val Guarnera sono due spaventosi devastatori. E ora ti pregherei di far vedere il di per di. Allora, faccio una premessa sul di per di, se il collegio me lo consente, prima di far vedere il di. Se posso dire qualcosa sul D per D. Allora, il D per D, saccheggio, devastazione e saccheggio, perché ci sono tutti e due come atti materiali del D per D, avviene attorno alle 2, mi sembra di ricordare, del giorno 20 in Piazza Giusti. Che cosa succede? Succede che su questo episodio c'è una marea di video. cioè si vede il momento in cui i manifestanti entrano, spaccano tutto. Ci sono moltissimi video in cui si vedono le persone a viso scoperto. Qui vi farò, se mi consentirete, pochi secondi, vi faccio vedere una chicca. Si vedono in molti video le persone a viso scoperto che prendono tranquillamente prosciutti, bevande e quant'altro. Quindi la pubblica accusa li ha visti questi video, li ha visti perché gli sono serviti anche per affrontare alcune posizioni di alcune persone che sono in questo processo. Non ha trovato niente contro alcune persone, non ha trovato niente perché loro non ci sono entrati dentro di per lì. Però ha trovato queste due cose gravissime. Primo, che Arculeo ha sbagliato l'ora quando è stato interrogato e ha sbagliato, mi sembra, di circa un'ora nel dire quando ci è andato. Ora voi immaginatevi uno che dopo tanto tempo deve dire a che ora è stato in un posto in una situazione di quel genere lì, un'ora. Rilevo che invece la pubblica accusa è molto informata a un certo momento, forse rendendosi conto che la Vespa bianca alle 17.37 in quella posizione lì era a acqua all'ulino della difesa, proprio il limine nella memoria difensiva prodotta in corso d'udienza prima dopo la discussione finale e prima della decisione, ha cercato di portarla indietro alle 3:30, questo passaggio della bianca. Tralascio, quindi delle volte sbaglia anche ha sbagliato anche l'accusa, che pure non dovrebbe sbagliare perché ha tutte le condizioni per non poter sbagliare. Allora cosa hanno trovato? Hanno trovato delle foto in cui Arculea e Valguanera non si vede mai, però siccome non si vede vuol dire che è dentro. No, questo non è accettabile. Come non si vede, è dentro, ma dentro ci avete un sacco di video dove si vede tutta la gente dentro e mi dovete trovare un video in cui si vede Valguanera dentro, allora sì. Ma se non si vede, non c'è, non è dentro. Scusate, questo è elementare, questo non ci vuole un genio del diritto per dirlo, no? Invece si dice, non si vede, è dentro. Perché è dentro? Perché lui dice, nel corso della giornata sono stato sempre con Arculeo. Ma Arculeo è fuori. Si dice, ma lui è fuori, si vede. Lui non si vede e quindi è dentro. Non si vede in quella foto lì, poteva essere 20 metri distante. Lui dice, mi sono allontanato a parlare con un ragazzo. Ci sta tranquillamente. E comunque non è provato assolutamente che lui abbia partecipato Valguanera Antonino e nemmeno che fosse prossimo a quelli che hanno fatto la devastazione e saccheggio del lì per lì. Foto di Arculeo. Arculeo invece è davanti, cioè nei pressi, diciamo. Eccolo lì. Arculeo, vedete le scarpe rosse, perché lui, siccome aveva per non dare l'elogio, siccome voleva devastare la città, non voleva dare l'elogio, si è messo le scarpe rosse, ma non le aveva chiesto, in modo che era più difficile individuarlo e conoscerlo. Quindi le scarpe rosse, vedete, e gli armeggi. Allora loro dicono, vedete qua, non è più un corso morale, diciamo, la città, è un corso materiale reale. Perché? Perché qui dentro, vedete, si vede chiaramente, c'è un sacchetto con dentro
comunque non
prova assolutamente niente.
Queste sono, sono le due immagini da cui si desume che Arculeo e anche Valguarnera hanno partecipato, sono dei devastatori e hanno partecipato alla devastazione, al saccheggio del D+D. Fai vedere quella del nostro amico Genovese.
Così per... vorrei farvi vedere anche questo, perché questo vi ricordate all'inizio quando ho parlato della obbligatorietà, che è un principio importante, qui parliamo dell'obbligatorietà della sorella. Arculeo e Valguarnera, devastatori del D+D, verso la foto. Ora vediamo un video. Eccolo là, 42. Signore, la sessantina, vedete, la Cristo con la maglietta lì, per un anno, lo vedete, no? Poi medico che c'ha la procura, questo si poteva vedere molto, però è molto chiaro, si vede questo signore, c'ha in mano qualcosa, però sicuramente non è un sacchetto di libri, e sta camminando, dove sta andando? Questo signore è il 20 luglio del 2001 alle 2 del pomeriggio a Piazza di Giustizia. Dove era questo signore? Probabilmente un posto vicino, perché si poteva tirare, dicevo. Non era difficile, quindi era guardato e andata a lavorare.
Doveva esercitare l'azione penale, perché questo sì che è un saccheggiatore, perché è uno che, approfittando di una situazione di diminuita difesa della forza pubblica, si è insinuato nel negozio devastato e si è fatto la spesa gratis, come l'ho visto io, come l'avete visto voi, come l'hanno visto le persone che sono qua, l'hanno visto anche coloro i quali avevano l'obbligo, visto che c'è un reato gravissimo. Per questo sì che è 419, secondo me non lo è, dico, nell'impostazione della procura, ci mancherebbe altro, secondo me questo è solo un lato. Però questo signore che sta lì nei pressi, bastava mandare senza far tanta tecnologia. Vi ricordate il personaggio di Colapricco, l'ispettore Binda, io dico, l'ispettore, il maresciallo Binda, maresciallo dei carabinieri, quasi in pensione. Va lì, fa un giro, dice, questo qua, lo show Parodi, sta lì. No, perché dico Parodi per dire, perché poi non c'è. Sta lì questo. Ma questo non è mica nel random, non è questo, questo è un cittadino di Genova e va bene così. Questo è lo spirito e le regole con cui è stata fatta questa indagine. E io lo so che mi si dirà irrilevante, non è irrilevante per niente, secondo me. Non è irrilevante per niente, perché se mi si dice che Arculeo e Valguarnera assente per assenza, per simpatia di assenza, e Arculeo hanno commesso 419, 8 anni di pena minima per queste due cose qua, la foto così della moto gialla e poi terribile davanti al D+D. Dentro non c'è entrato, non si vede, però davanti con quella cosa, se voi poi vedete c'è una immagine successiva, passaggio veloce, quella del sacchetto che non si vede, quella che passano velocemente, 14:15 sono vado errato.
Quarto d'ora dopo chiamava libero, probabilmente perché oltre a essere devastatori sono anche persone con un appetito formidabile, si sono mangiati tutto il sacchetto, sacchetto compreso. Questa è l'unica spiegazione che intendo dare. Il problema è che lì ci poteva essere qualunque cosa. Io non voglio escludere nulla, però dico che la prova deve essere rigorosa. Non mi si può dire che siccome si vede una macchia bianca, questa macchia bianca è un sacchetto con la merce rubata dal D+D.
Sono tre cose sbagliate. Non è un sacchetto perché non si sa. Non si sa se dentro c'è la merce, men che meno che è merce rubata dal D&D. Su questo non si possono dare 7 anni e 6 mesi a una persona. 7 anni e 8 mesi a Valguarnera, perché quando è stato arrestato avrebbe dato un calcio a Sancinetto, cioè quelli che gli sono saltati addosso, gli hanno dato più botte che pane, addirittura uno gli hanno puntato la pistola sulla testa, quelli lì insomma hanno un po' sbagliucchiato, diciamo, però insomma sono forse un pochino inattendibili. Invece lui, tra l'altro notate bene che nel caso di Valguarnera, questi 5 giorni di referto, lo stesso Sancinetto, che a un certo punto è andato in difficoltà forte quando ha fatto le storie di patrimoniale, tant'è appunto che diceva che lo guardavano male, non se l'è sentita di dire sì, mi ha dato un calcio lui. Non se l'è sentita, perché 5 giorni di referto a un poliziotto, 5 giorni di referto a un poliziotto, sono come un caffè. Purtroppo, non è giusto, ma è così, 5 giorni di referto a un poliziotto. Comunque non c'è, comunque sarebbe, ci sarebbe, diciamo, un'esimente grossa come una cattedrale in questo caso. Invece si è preso anche Valguarnera, che non c'è mai, oltretutto si è preso due mesi in più. Io sono costretto a avviarmi verso la conclusione e mi dispiace perché sembra che non voglia parlare di altre cose, le cito perlomeno, perché io voglio parlare di tutto. Io sono talmente persuaso che questi vadano addirittura assolti che vorrei parlare di tutto, e voglio parlare delle vespe, del furto delle vespe. Cioè, si dice che il furto delle vespe, le parlo perché questo è importante, si dice che loro rubano le vespe. Vedete che uso delle parole a tecniche, no? Prendono le vespe, prima una, poi l'altra, perché siccome sono dei devastatori e saccheggiatori, loro in questa maniera facevano meglio il loro sporco lavoro, muovendosi. Sì, però il loro sporco lavoro in che cosa è consistito? Nel dare il calcetto, ammesso che gliel'abbiano dato, alla moto gialla, che non gliel'hanno dato, nello stare lì di fronte al D&D, nel passare, perché poi addirittura c'è un video in cui si vede dei comunisti turchi con le bandiere rosse, e distantissimo, su, piccini in mezzo alla nebbia, loro due sulla moto. Questo qui cosa mi dimostra? Niente, che quelli erano comunisti turchi e che loro stavano a 50 metri, però anche questo, in qualche modo, anche di questo gli viene fatto carico, così come quella foto che vi ho appena fatto vedere, è lì, perché i pubblici ministeri dicono, saranno lì però, no. Allora, il furto delle due vespe ve lo dovete considerare per quello che è, cioè come un furto di due vespe, prima una, poi l'altra, una delle quali è stata restituita, con tante scuse. Questo non lo dovete considerare, perché è stata restituita con tante scuse. E la seconda delle quali, loro dicono, avevamo intenzione di restituirla, e non l'hanno restituita perché li hanno presi prima. Non per le vespe, intendiamoci, per le ragioni che abbiamo detto prima. Allora, c'è giurisprudenza di Cassazione, io l'ho citata nel mio atto d'appello e ve la risparmio, che dice che si applica il caso del furto d'uso si applica anche qualora la restituzione dell'oggetto rubato non possa avvenire per un intervento della pubblica amministrazione, e si fa un caso quasi simile, cioè si fa il caso di uno che viene arrestato prima per un altro motivo. Secondo me è furto d'uso. Io ripeto, né Laitolli né Lauria hanno fatto querela, anzi Laitolli è venuta in tribunale e ha fatto una testimonianza non favorevole, favorevolissima a questi. Non li conosceva, li ha visti un minuto quella volta lì. Due bravi ragazzi, ha detto, ma hanno detto scusi, ma te la volevamo restituire. Si sono fermati loro, li hanno immediatamente. Devastatore, questo, ma lì è l'astuzia del devastatore professionale, che in una situazione del genere capisce al volo e sa come si deve regolare. Quindi io l'unica cosa che riesco a vedere in questo delirio di questo processo nei confronti di questi due poveri disgraziati, scusate, non dovrei dire questa cosa nei confronti di miei assistiti, è che loro sono capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato, che sicuramente non si può dimostrare quella serie, quella molteplicità, no? Abbiamo visto, ci siamo accordati, no? Sul fatto di
danneggiamenti e furti di una complessità, un'entità, un'intensità, una portata tali da porsi come minaccia all'ordine pubblico. Lì, queste due cose qui sono di un'intensità, di una portata, di una gravità tali da rendersi, da, perché c'è il dolo generico, è generico, ma c'è. Quindi loro volevano attraverso questi atti mettere in pericolo l'ordine pubblico. Vogliamo dire non l'ordine pubblico costituzionale, che farebbe ridere, anche l'ordine pubblico di piazza, che è una interpretazione aberrante e incostituzionale della norma, ma vogliamo interpretarla così, interpretiamola così. Loro con questi due episodi, che sono gli unici, avrebbero avuto questa intenzione? Insomma, io credo che dobbiamo a un certo punto, io ho parlato di fatti, dobbiamo rassegnarci alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti dice che all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non delle teorie bellissime ma assai distanti dalla realtà della Procura della Repubblica e della Procura Generale, questi ragazzi non hanno fatto niente di penalmente rilevante, al più sono giudicabili nel modo che voi riterrete per la questione dei due motocicli. Finisco parlando di attenuanti. Sì, c'ho Finotti. Sì, però io spero che poi mi farete bere un bicchiere d'acqua e mi darete 5 minuti di riposo. No, vabbè, vado avanti, non importa, abbiamo un fisico bestiame, andiamo avanti, non c'è problema. No, l'acqua ce l'ho, vede, me la son portata. Finisco parlando delle attenuanti. Parlando dei due, ho trattato degli argomenti, signor Presidente, che mi vengono buoni anche per Finotti, lei lo capisce, no? E dicevo, parlo delle attenuanti. Noi abbiamo invocato l'attenuante di aver agito per particolari motivi di carattere morale e sociale. Lì il tribunale, nel non concedere attenuanti per il caso di Valguanera Arcolea, come per altri casi, per esempio Finotti, ha proprio sbagliato, scusatemi, lo devo dire papale, perché tu non mi puoi applicare per l'attenuante gli stessi criteri che applichi per la sussistenza o meno del reato. Quando si parla di attenuante si dà per scontato già che il reato c'è, no? Quindi nella logica di dare per scontato che il reato c'è, che non c'è, ma siccome stiamo parlando di attenuanti sono, diciamo, motivi in subordine e io li voglio trattare con attenzione, poi dirò perché alla fine. È chiaro che te mi devi valutare quali sono questi motivi e non mi puoi dire che il motivo è la violenza, perché la violenza sarebbe semmai una parte dell'elemento materiale del reato. Il motivo è per quale ragione intima questa persona ha agito così. E allora si deve vedere, secondo me, in un caso di specie, l'unico criterio che puoi valutare è perché c'erano queste manifestazioni, perché le hanno fatte, che cosa è successo, e questo è l'unico criterio da valutare. Ci sono stati due cose da valutare. Primo, la motivazione di fondo di queste manifestazioni. Lo sapete, non ve la dico, lo sapete benissimo, lo sa tutto il mondo. Secondo, anche l'atteggiamento che hanno avuto le forze dell'ordine, che in qualche maniera, quando poi parleremo per Finotti della provocazione, insomma, è rilevante. Punto 3, suggestione di folla in tumulto, numero 3, cioè lì lo dice addirittura la sentenza, dice questi ragazzi, a un certo momento della sentenza, prendetevi voi il punto, questi ragazzi non volevano, lo dice proprio la sentenza, fare queste cose, che poi non si sa quali siano, insomma, tutto. Non volevano agire così, si sono fatti suggestionare, lo dice la sentenza, e poi non mi applica l'attenuante. È una roba che non è certo che se, siccome loro, o tu mi dici che sono dei devastatori scientifici, ma devi trovare delle prove, devi dirmi qualcosa che riguarda il prima, il dopo, il durante, o se no mi devi dire che questi entrati in questo contesto hanno avuto un blackout, un cortocircuito, si sono fatti condizionare. Quindi è proprio nell'impostazione sbagliata, secondo me, del tribunale che ci starebbe l'attenuante della folla, della suggestione di folla in tumulto. L'entità della pena è l'ultima cosa, è l'ultimissima davvero, e vale per
La dico per Arculeo Valganera, così poi non la dico per Finotti. Allora, dunque, Arculeo Carlo è incensurato, non ha commesso reati dopo, sta facendo questa piccola attività imprenditoriale. Ha fatto 6 mesi di custodia cautelare per un'ordinanza di custodia cautelare che mi sembra 5 mesi e 28 giorni. Dopo che è stata eseguita, è stata annullata dalla Cassazione. Quindi la difesa ha avuto questa grande soddisfazione morale di vedersi riconosciuto, insomma, il proprio lavoro e la propria impostazione, che non è servita a niente, perché lui comunque si è fatto praticamente tutti i 6 mesi. Per un'ordinanza cautelare nulla se l'è fatti. Allora, se si volesse per un attimo entrare nella logica di chi considera questi ragazzi colpevoli di devastazione e saccheggio, che non è, ma io per completezza lo voglio anche dire, è chiaro che la pena minima è 8 anni, è chiaro che le attenuanti generiche prevalenti sono già state concesse, sia pure in un'interpretazione che non parte dal minimo della pena, è chiaro che ci sono le attenuanti ulteriori, è chiaro che se Arculeo anche in questa impostazione avesse una condanna inferiore a 6 anni e mezzo, Val Guarnieri inferiore a 6 anni, molto probabilmente per una serie di elementi che il collegio sa, mi insegna, questi ragazzi non si troverebbero rispettivamente magari a 35 a 31 anni con famiglia, lavoro eccetera a dover andare in galera, che è una roba fuori dalla realtà, è un principio, anche se fosse vero tutto quello che gli si accusa di aver fatto, che non è vero niente, ma anche se fosse vero, è un principio vendicativo che non può essere accettato, soprattutto in un contesto in cui sto parlando a un collegio di corte d'appello penale, assassini feroci prendono io non lo dico come avvocato, lo dico come utente della televisione, lo so che non dovrei dire questa cosa perché è veramente scandalosa detta da un avvocato, però vedo ogni tanto storie come Amore criminale, che è una trasmissione della Rete 3, va bene, lì ci sono degli assassini, gente che ha ammazzato la propria donna, la propria fidanzata, la propria, sempre delle donne, spesso con crudeltà inenarrabile e spesso in maniera premeditata. Ebbene, questi qua, forse perché hanno degli avvocati più bravi, io penso che il motivo sia quello, che io sono un asino e loro sono più bravi di me, cioè fanno sempre 8 anni, 10 anni. Nella mia città c'è stato uno che era un ispettore dei vigili urbani, che ha inseguito la moglie, anch'essa agente di polizia municipale, per tutto il paese, non nella mia città, in un paese vicino, l'ha inseguita per tutto il paese, con la pistola in mano, questa si è barricata dentro il proprio ufficio, alla fine lui è riuscito a entrarci dentro, gli ha sparato, l'ha ammazzata, gli hanno dato 10 anni e 6 mesi in abbreviato e questo qui è fuori. Ecco, cioè noi dobbiamo anche dare una risposta a queste cose nel momento in cui, lo so che non devo dirlo a voi, però lo dico lo stesso, cioè nel momento in cui, ripeto, i torturatori di Bolzaneto, quelli che non sono stati promossi, sono comunque, molti sono stati promossi per meriti sul campo, molti hanno preso delle pene irrilevanti, quei pochi condannati hanno preso delle pene irrilevanti, ma per fatti contro le persone, quindi la migliore delle ipotesi sono stati fatti delle, forse sono stati compiuti degli atti contro degli oggetti, forse contro degli oggetti, nel caso di Arculeo Valganera no, io sto parlando di quelli che hanno preso 10 anni, 11 anni, sto parlando di Finotti già, quindi io credo che a 8 anni di distanza, almeno sotto questo profilo, se proprio si volesse non smentire questa impostazione che secondo me urta contro tutti i principi logici e giuridici, si dovrebbero valutare queste cose. Bevo veramente un bicchiere d'acqua da fine. Ce l'ho. Cambio il menu, scusi, cambio le cartuscelle. Grazie Presidente. No, mi sono portato anche la cioccolata per tirarmi su, ma non ne vedo la necessità. Eh sì, esatto, e poi non è che sono più un ragazzo, quindi dice che devi finire. Stiamo parlando di Luca Finotti. Allora, Luca Finotti è un ragazzo di Pavia. Al momento dei fatti ha 22 anni.
Ho visto le prime informative che sono state fatte in sede di indagini preliminari, veniva definito anarco-insurrezionalista. Questo per dire lo spirito con cui state fatte le indagini. Una cosa che, voglio dire, poi si è chiarito che non è anarco-insurrezionalista, fa parte di un centro sociale, un ragazzo che lavora ora sta facendo il camionista, è in giro per l'Italia, cerca di avere un futuro e l'anno prossimo si vorrebbe addirittura sposare. Speriamo che lo possa fare in libertà, io sono certo di sì. Allora, lui viene tratto a giudizio sia per fatti del 20 sia per fatti del 21. A me dispiace moltissimo, ma lo dico veramente, che per ragioni che io comprendo, signor Presidente, ci mancherebbe altro, non faccio, lungi da me fare polemica, però lei, io capisco voi dovete capire me. A me dispiace moltissimo di dover stringere così tanto su una posizione di una persona che ha preso 10 anni e per cui con la massima tranquillità la pubblica accusa oggi chiede 12 anni, peraltro senza mai nominarlo, senza mai dire i fatti, per cui dovrebbe essere condannata a una pena spropositata di questo genere. Però cercherò di coniugare la sintesi e l'efficacia, anche se non è la cosa più semplice, soprattutto tenuto conto che sono due ore che sto parlando. Allora, i fatti sono il 20 luglio e il 21 luglio. Noi per il 20 luglio parliamo, diciamo, di due categorie, di due gruppi di episodi, cioè di episodi che sono configurabili all'interno di due sottogruppi, mettiamola così, per quanto seguendo diciamo, la logica della sentenza e anche seguendo la logica del pubblico ministero. Cioè Luca Finotti rimane sostanzialmente coinvolto nei fatti relativi a, virgolette, carica di via Tolemaide, e viene rimasto, per il 20 sto parlando, e viene rimasto coinvolto, e rimane coinvolto anche a fatti riguardanti sempre molto, ancora di più, virgolette, morte di Carlo Giuliani. Questo per quanto riguarda il 20, cioè lui con la morte di Carlo Giuliani non c'entra niente, però voglio dire, deve rispondere di presunti comportamenti presuntivamente tenuti in quel contesto lì, ecco, mettiamola così, Piazza Limonda, via Caffa, eccetera. Mentre per quanto riguarda il giorno 21, che è quello che dobbiamo affrontare bene, perché il 21 è quello che, diciamo, porta poi a questa condanna spropositata anche nei suoi confronti e porta nella sentenza di primo grado alla condanna per devastazione e saccheggio, solo il 21, ricordiamocelo bene, nel 21 rimane coinvolto in danneggiamenti che sono avvenuti, rimane presuntivamente coinvolti in danneggiamenti che sono avvenuti, diciamo, dalle parti di Corso Marconi, cioè quando la manifestazione dei 300.000 sta per andare, diciamo, e si crea praticamente una specie di terra di nessuno, mettiamola così, fra la manifestazione che è, diciamo, la grande massa dei manifestanti che è tutta su Corso Italia e dovrebbe girare a destra per andare verso la fine della manifestazione, quindi dovrebbe prendere via Casareggio, se non vado errato, e la polizia, che invece le forze dell'ordine che sono schierate, diciamo, nella zona della Fiera del Mare, cioè davanti più o meno alla Fiera del Mare. Fra la testa del corteo e le forze di polizia c'è, come dire, una terra di nessuno. Anche qui purtroppo devo semplificare a quest'ora perché mi rendo conto, ma voi conoscete le carte, mi capite, c'è una terra di nessuno e avvengono in un lasso di tempo molto limitato e in una zona geograficamente molto circoscritta, una serie di episodi di danneggiamenti a soprattutto diciamo a esercizi commerciali che si affacciano su Corso Marconi, no? è questo il problema. Ora la collega Laura Tartarini, che prima ho visto, ora non c'è più, ha fatto, non li ho fatti io, e quindi posso dirlo, perché se l'avessi fatti io sarebbe, non sarebbe carino dirlo, ma siccome l'ha fatti l'avvocato Tartarini lo posso dire, ha fatto dei motivi d'appello assolutamente condivisibili, completi, e che contengono già, diciamo, in nuce tutte le questioni che riguardano Luca Fino. E quindi premetto che io sottoscrivo virgola per virgola, parola per parola, quello che ha detto l'avvocato Tartarini, però diciamo, se volete, a chiosa di quello che ha detto l'avvocato Tartarini, al cui lavoro egregio io mi rimetto, io devo dire alcune cose. E parto sempre, come ho fatto già per Arculeo e Valguarnera, dal punto di vista dell'accusa, perché questo processo ha una particolarità, lo dicevo prima, che l'accusa fa l'avvocato della polizia, cioè i poliziotti hanno sempre ragione. Io ho ascoltato, perché non l'ho sentito, perché io non ho avuto questo piacere, ma ho ascoltato via audio su Radio Radicale la requisitoria della Procura Generale, che poi, ripeto, sostanzialmente sono gli atti d'appello, e devo dire con un amaro sorriso ho sentito che le cariche di Viatola Imaide è giustificata, che la polizia si è sempre comportata bene. Cioè, vabbè, allora diciamo che non ci sono regole, che quando si parla di manifestazioni di piazza la polizia per definizione ha sempre ragione, diciamo così, ci accordiamo su questa linea, speriamo che non vengano tempi in cui ci si dovrà accordare per forza su questa linea, speriamo, e siamo tutti contenti. Però noi, che siamo la difesa degli imputati, non dobbiamo cadere nella trappola di, non che la trappola ci sia tesa da parte di qualcuno, nella trappola diciamo ideale, nella trappola culturale, nella trappola logica di fare la stessa cosa, cioè di dire che i manifestanti, qualunque cosa hanno fatto sempre bene, e questo sarebbe stupido e sbagliato, nel senso che ci sono stati durante le manifestazioni del G8 di Genova dei fatti anche molto gravi da parte dei manifestanti. Io sono convinto, diciamo come spettatore, come per certi versi protagonista e come legale, sono convinto che il 99% di quelli che hanno compiuto degli atti gravi da parte dei manifestanti nel corso delle manifestazioni del G8 di Genova sono tranquilli e beati e non sono stati nemmeno sfiorati dall'indagine. Questo sono convinto. Se si fosse fatta una commissione di inchiesta parlamentare forse si sarebbe chiarito un po' meglio, però questo è. Ora noi dobbiamo vedere, parlando di Finotti Luca, se per Finotti Luca si può parlare di quello di cui abbiamo parlato e sul quale ci siamo accordati prima, cioè di quella serie di fatti di furto e danneggiamento così estesi, così intensi, così protratti nello spazio e nel tempo e così pesanti, diciamo, per la pubblica incolumità, da potersi ritenere la qualificazione giuridica dell'articolo 419, perché in essi c'era anche il dolo generico di mettere in pericolo l'ordine pubblico. Ma questa cosa qui, badate bene, su questo dobbiamo essere rigorosi. Forse non sono stato precisissimo prima, se non lo sono stato lo ripeto, perché ho paura di non essere stato nella fretta di far presto, forse non l'ho detto con molta chiarezza. Cioè, Sì, vabbè. Sì, no, lo capisco, consigliere. Io spero di non avervi annoiato, l'unica cosa. Rischio di perdere il filo, ma non lo perdo. Dicevo, corriamo questo rischio. Perché? Perché corriamo il rischio che non analizziamo un aspetto fondamentale, cioè questi fatti intensi, gravi, ripetuti, tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico, devono essere ascrivibili all'imputato. Cioè, devono essere ascrivibili a Luca Finotti per quello che ha fatto Luca Finotti. Sembra una stupidaggine, ma è una cosa fondamentale. È un passaggio stretto nel quale ci dobbiamo muovere. Non devono essere mossi a Luca Finotti per quello che è successo durante i fatti del G8, perché l'impostazione culturale della Procura Generale, per esempio, ma non solo la sua, porta sostanzialmente a dire questo, cioè siccome lì sono successi dei fatti gravi, diffusi nel tempo, nell'arco di 2 giorni, sono stati dei danneggiamenti, incendi, eccetera, siccome Luca Finotti, perché si parla di Luca Finotti, ma vale per tutti gli imputati di questo procedimento, più o meno, perlomeno quelli di questo contestato 419, siccome Luca Finotti in uno o due di questi episodi si vede, c'è, fa, poi si tratta di valutare, e allora lui risponde anche per tutti gli altri, no? No, perché c'è un salto logico. Cioè non è che la manifestazione, dentro la manifestazione succede un fatto e quindi ne rispondono tutti. Perché? Perché dico questo? Sembrerebbe un discorso assurdo, no? Perché secondo me ci sono delle tracce molto chiare di questa impostazione nella requisitoria della Procura Generale, che poi sono i suoi motivi d'appello, e forse anche, sia pure in maniera più accorta, nell'appello del PM. Cioè laddove si tende a ricostruire, si tendono a ricostruire i fatti come se ci fosse un disegno strategico di tipo generale all'interno del quale gli odierni imputati sarebbero delle pedine e quindi in qualche modo assumerebbero su di sé il rischio di questa messa in pericolo dell'ordine. Ora io entro nel merito di Finotti. Il giorno 21 luglio è stato lungamente indagato, c'è stata un'istruttoria dibattimentale molto ampia, sono stati sentiti dei funzionari di polizia. Leggetevi le testimonianze di Gaggiano e Guglielmino, sono citati dall'avvocato Tartarini nei motivi d'appello. Perché vi dovete leggere, secondo me, le dichiarazioni testimoniali di Gaggiano e di Guglielmino? Ve le dovete leggere perché Gaggiano e Guglielmino dicono sostanzialmente qual è la strategia di ordine pubblico che ha indotto, che è stata portata avanti in quel momento lì dalle forze dell'ordine, che è una strategia, secondo, a mio sommessissimo avviso, fallimentare, ma che comunque è una strategia di ordine pubblico. Sostanzialmente loro dicono, noi deliberatamente, qui è chiaro la sintesi è cattiva consigliera, però voi vi dico leggetevela, io mi fido della vostra lettura, però sostanzialmente secondo me loro dicono questo, noi avevamo l'ordine a certi livelli, entro certi limiti, di non intervenire, cioè se c'era della gente che voleva fare determinate cose di fargliele fare. Ora voi capite che se le cose stanno così, e con tutta evidenza stavano così, basta vedere i video, perché questi qui che agivano, diciamo, nell'arco di Piazza Rossetti, Corso Marconi, eccetera, agivano nella totale inazione delle forze dell'ordine, che non è che non c'erano, erano lì a poche decine di metri, e non è che erano 4 gatti, erano sicuramente di più dei manifestanti cosiddetti violenti, o comunque erano in una misura tale da poterli fronteggiare efficacemente. Allora capite bene che se c'è questa strategia processuale, non mi potete dire, come fa la Procura Generale con una osservazione che secondo me non ha nessun pregio né giuridico né logico, cioè che l'ordine pubblico lo doveva tenere la manifestazione, perché si dice questo, dice la manifestazione doveva espungere i violenti dal proprio seno. Ah sì, e cosa ci stanno a fare le forze dell'ordine? Ma se le cose stanno così, cioè che le forze dell'ordine sono loro che ritengono di dover tollerare una certa conflittualità e anche certi fatti, diciamo, illeciti, violenti, vuol dire che i primi a dare un giudizio che non sussistono le condizioni di turbamento dell'ordine pubblico sono loro, e i primi a dire che non c'è, perché non ci può essere, il 419 sono loro. Perché se io penso che ci possa essere un turbamento, un pericolo per l'ordine pubblico, anche inteso nel modo, me lo passate questo termine, gretto, di ordine pubblico di piazza, l'ordine pubblico del codice fascista di Rocco ha una visione
purtroppo devo dire più alta e più liberale di chi dice che l'ordine pubblico è l'ordine pubblico di piazza, ma anche in questa logica dell'ordine pubblico che coincide con l'ordine pubblico di piazza, dobbiamo sicuramente dire che se la polizia fa fare e non interviene vuol dire che non c'è pericolo, se no interviene, o se no si deve dire, perché tertium non datum, o se no si deve dire che la polizia collude con i manifestanti violenti, quindi i funzionari che si assumono questa responsabilità devono essere anche loro ritenuti colpevoli di 419. Secondo me in forma anche molto aggravata, perché loro si prefiguravano già quello che sarebbe avvenuto, si sarebbero prefigurati e non sono intervenuti. Questo per dire che io ritengo che il 21 luglio non ci sia già in ipotesi 419, e non entro, arrivo, però vi devo far vedere un video, abbiate pazienza, questo ve lo devo far vedere, fucilatemi, ma fate, non so, prego. Prego? Sì, facciamo vedere il video. Il video quello sul 20. Cioè c'è un video, diciamo, ci sono dei video molto brevi sui riconoscimenti. Se quello mi che siccome Luca Finocchi non poteva, diciamo, cambiarsi per strada, ovviamente, di questo non è Luca Finocchi, quindi c'è il soldo, andiamo avanti. Se nella stessa ora, nello stesso posto, o perlomeno nello stesso contesto,
c'è una persona che assomiglia a Luca Pinotti, addirittura c'ha quella felpa con un marchio che sembra essere veramente una firma d'autore. Questo vuol dire che è difficile poter dire che in tutte le situazioni in cui Luca Pinotti non si è riconosciuto, perché Luca Pinotti è stato molto corretto processualmente, addirittura è andato lui quando non era neanche indagato e si è praticamente, come dire, per certe cose accusato da sé, vuol dire che effettivamente quello che ha sempre detto Luca Pinotti nell'incredulità generale era vero, cioè che c'era uno che gli assomigliava, che era, poi avete visto che non c'ha il cappellino verde, un cappellino verde non, e c'ha il cappuccio della felpa tirato su, mentre invece Luca Pinotti non c'è, avete visto, però è la stessa cosa. Questo sui riconoscimenti. Poi è veramente un altro punto che mi sta molto a cuore, perché questo quindi è finalizzato a tutto il problema dei riconoscimenti. Mi sta a cuore il discorso dell'estensione dell'esimente di quell'articolo 4 del decreto plenipotenziario 188 del 44 ai fatti successivi alla, diciamo, fuoriuscita dei blindati da via Tolemaide. Qui bisogna che non facciamo quello che volevamo fare perché perdiamo troppo tempo, cerchiamo di farla più rapida. Noi avevamo in mente una cosa, non la facciamo perché l'avete già vista, andiamo molto veloci. Vi facciamo vedere l'inizio delle carte, di tutte le varie carte, ci sono parecchie carte. Sì, l'avete già visto, ma questo serve a dire che c'è stata una successione di cariche, vedete che c'è il tempo che scorre sotto.
Yeah.
scusate, avete visto 15, 29 e 48 secondi. Avete...
Allora, l'azione se la riusciamo a prendere, se no mi dovete credere per fede e poi delle chiedere. L'azione, diciamo, di resistenza ritenuta tale e ritenuta penalmente rilevante dei manifestanti su Corso Torino inizia alle ore 15:30, cioè 12 secondi dopo che l'ultimo blindato non si è ritirato, ma è, diciamo, non è più inviato le maide. Operazione che è stata fatta, come voi avete potuto apprezzare, non in maniera, è logico poiché avvenga così, non è che io voglio fare una critica in questo caso, cioè è stata fatta un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro. Ora mi dovete spiegare come facevano i manifestanti, che quindi hanno insistito nella reazione, diciamo, di difesa, andando sostanzialmente dietro al soccorso Torino ai blindati, fino al momento in cui voi il blindato si è fermato, eccetera, eccetera, su quello mi devo necessariamente devo richiamare la parte scritta, perché non, se no la faccio troppo lunga. Ecco, come facevano, però questo invece è il punto di diritto importante, come facevano a capire, come poi ha detto la sentenza, che fino a un certo momento era una reazione legittima agli atti arbitrari, 12 secondi dopo loro dovevano bloccarsi, siccome il blindato, e se il blindato tornava indietro, cioè aveva caricato, aveva fatto 5 cariche violente e illegittime, lo dice il tribunale, non lo dico io, per parecchi minuti, e loro in 12 secondi dovevano capire che era tutto a posto, tutto finito. No, un'altra cosa importante, il test Chiesa, andatelo a vedere, dice, questo potevamo farlo vedere ma non lo facciamo vedere, lo diciamo, il test Chiesa dice che i carabinieri sono usciti nel deserto, usa questa espressione mi sembra di ricordare, sono usciti nel deserto, vuol dire che non erano sotto pericolo, cioè non sono stati tirati, cioè non c'era un'azione violenta contro di loro, li hanno fatti uscire dal blindato, quello in panne. E questo che cosa porta a dire? Che non c'era un'intenzione violenta da parte dei manifestanti, c'era sicuramente una rabbia, una frustrazione, perché lì era un corteo che doveva andare ancora avanti ed aveva tutte la legittimità di farlo, ed era stato ingiustamente, con le dinamiche che voi conoscete, che l'hanno dette anche altri colleghi, che è stato ingiustamente fermato. E quindi sotto questo profilo va estesa l'esimente di cui all'articolo 4 decreto luogo tendenziale 288. Finisco veramente, perché veramente mi sa che altrimenti rischio la defenestrazione. Gli stessi discorsi che ho fatto per Arculè e Valguanera in punto di attenuanti, solo che qui c'è la provocazione, e la provocazione è molto importante per i fatti che non ho avuto modo nemmeno di trattare di via Caffa e di Piazza Limonda. Accidenti. E Luca Finotti, si è visto morire una persona alla distanza che intercorre in questo momento fra me e voi, ha visto un suo coetaneo che non conosceva, ma un suo coetaneo morire ammazzato da un colpo di pistola. Io credo che questo vada valutato, se non va valutato come esimente, quantomeno va valutato come attenuante, così come la suggestione di folla in tumulto. Finisco dicendo che Luca Finotti, che ora ha 30 anni e si può sposare, con questa scommessa, diciamo, anche un po' incosciente sul suo futuro, ma ha ragione, perché lui non può essere condannato a una condanna così pesante, ha fatto un anno di custodia cautelare, ha avuto 10 anni, e che comunque potrebbe essere messo nelle condizioni, anche ritenuta la sussistenza del reato, che non è possibile, ma comunque anche in questo caso, di poter avere una condanna che gli consenta di rimanere nel contesto civile di questa società. Io credo che lo meriti, e credo che noi dobbiamo avere il coraggio di fare un'operazione di verità che possa consentire davvero una chiusura, come dire, serena di questa dolorosa vicenda. Io vi ringrazio e mi scuso se sono stato qui. Torniamo venerdì.
Rinvio all'ottava. Sì.
Allora rinvio alla 9.
9 ottobre. Grazie. Arrivederci. Alle ore 9.
sbracchiamo. Sbracchiamo.